fatto il quadro un po' sulle politiche del lavoro in Italia, su quali sono le caratteristiche delle politiche del lavoro, quali sono le caratteristiche dei sistemi di ammortizzatori sociali. Adesso oggi iniziamo riflettendo, continuando sempre a riflettere su questo tema, però prendendo un punto di una pietra miliare del nostro ragionamento un po' diversa, ovvero partiamo dal presupposto della flexicurity. Perché è importante parlare di flexicurity? Perché tutti gli ultimi documenti europei degli ultimi 5 anni hanno preso il modello di flexicurity, che adesso vi descrivo di dettaglio, come punto di riferimento verso cui tutti i paesi dovrebbero tendere. Quindi la logica, prima un ragionamento su facciamo attenzione a cosa si intende per flexicurity, perché ognuno può dire che qualunque cosa è flexicurity. Quindi vi racconterò un po' il modello danese in dettaglio, visto che flexicurity e modello danese sono due termini quasi perfettamente sovrapponibili. Successivamente ragioneremo pure un po' su quali sono le caratteristiche effettive del modello danese, quali sono i pregi, i difetti, cosa sta succedendo negli ultimi anni in Danimarca, e poi quindi riportiamo il ragionamento sull'Italia, quindi sapendo quali sono i limiti degli ammortizzatori sociali, sapendo quello che comunque la Commissione Europea e le politiche comunitarie chiedono ai paesi membri di seguire in qualche modo, proviamo a ragionare un po' insieme su quali sono le problematiche, nuovamente in modo un po' più fattivo. E la cosa su cui mi concentrerò, anche mostrandovi dei dati, è proprio ragionare su quanto poi effettivamente il mercato del lavoro italiano sia o meno flessibile, ma nel lungo periodo. Cioè, noi sappiamo che il mercato del lavoro italiano, vedremo, è segmentato fra una quota di lavoratori atipici e una quota di lavoratori standard. Però chiediamoci, ad oggi questa è la fotografia, se seguiamo gli stessi lavoratori per più anni, cosa succede? Quelli che hanno un contratto standard rimangono sempre col posto fisso sicuri e quelli che sono atipici rimangono sempre atipici, oppure abbiamo un qualcosa di più fluido in cui però sembra emergere che nessuno questa effettivamente bene, o comunque sono relativamente di meno quelli che hanno più sicurezza, e quindi proviamo un po' a ragionare su queste tematiche. Fondamentalmente, perché parlare di flexicurity? Appunto, dal 2007 in poi la flexicurity è diventata il perno centrale della strategia europea per l'occupazione, EES sarebbe employment, European Employment Strategy, e la strategia europea per l'occupazione fondamentalmente è un meccanismo attraverso cui l'Unione Europea fissa ogni anno degli obiettivi che i paesi membri dovrebbero perseguire, così come c'è in ambito di pensioni, in ambito di welfare. Esiste questo metodo di coordinamento aperto che si basa sul presupposto che la Commissione Europea fissa degli obiettivi e cerca poi di identificare per i vari paesi membri quelle che sono le migliori pratiche per seguire questi obiettivi. L'Unione Europea non può venire all'Italia a dire tu devi riformare il tuo mercato del lavoro, farlo più flessibile e spostare gli ammortizzatori sociali, ma può fare molta pressione su queste identificazioni di best practice, ed è quanto si fa appunto con la flexicurity. Fondamentalmente la flexicurity nasce come tentativo di trovare una combinazione virtuosa tra due termini che sembrano in contraddizione tra di loro, la flessibilità e la sicurezza. E quindi l'idea è perché, in che modo si possono cercare di collegare questi due termini. Quindi la prima cosa è cercare di definirle, prima di tutto flexicurity, per evitare che qualunque cosa possa essere interpretata come flexicurity. Da un punto di vista generico, appunto, l'idea è abbiamo un mercato del lavoro, abbiamo un sistema economico che per innovazioni tecnologiche, per meccanismi di globalizzazione a causa della domanda esterna richiede sempre più flessibilità, le imprese richiedono sempre più flessibilità. Abbiamo anche lavoratori che per il loro tipologia e ritmi di vita possono richiedere più flessibilità. Il modello da questo punto di vista cerca di configurare flessibilità dal lato dell'impresa ma anche dal lato delle richieste dei lavoratori, pensate in part-time, la flessibilità di orario e di luogo di lavoro. Però contemporaneamente a questa accresciuta esigenza di flessibilità bisogna dare un accresciuto elemento di sicurezza per evitare che appunto si crei quel risk shift di cui vi parlavo le altre volte, e questa sicurezza può essere pensata in modo tradizionale con garanzia del posto di lavoro, ma in modo un po' più innovativo, seguendo questo modello, come employment security. Io non ti assicuro il job, il posto di lavoro, ma ti assicuro che in qualche modo tu troverai lavoro, e questo si realizza attraverso politiche attive del lavoro, quindi mettere insieme, fare molto controllo tra esigenze di domanda ed offerta di lavoro, e contemporaneamente, però chiaramente per i periodi in cui non si lavora, ammortizzatori sociali molto generosi e molto efficienti. Quindi questa sostanzialmente è l'idea della flexicurity. Poi se vogliamo cercare le definizioni un po' più specifiche, la definizione standard che voi trovate in tutti i documenti europei è questa di Tagen e Tross, che si dice come la flexibilità è una strategia in base a cui in modo sincronico e deliberato, termine importante perché vuol dire che deve essere pensato come una strategia per tutti, non deve essere un intervento risarcitorio, un po' per qualcuno, un po' per qualcuno di più, per qualcuno di meno, come ad esempio abbiamo visto in Italia, tenta da una parte di aumentare la flessibilità da tutti i due lati, dall'altro di accrescere la sicurezza secondo questi meccanismi che vi dicevo. Altri autori più critici della flexicurity, sempre per poi vedere che in realtà questa è una cornice, poi il risultato che ci dobbiamo dare è quello che poi ci mettiamo effettivamente dentro, un autore tra l'altro molto bravo, che scrive sempre le cose molto interessanti, questo Tanjan, che invece ci dice, guardate, dando invece un'ottica più negativa verso il termine, dice alla fine la flexicurity l'unica cosa che facciamo è una flessibilizzazione del volto umano, però il grosso del peso è sul lato della flessibilità, che chiaramente dipende da come. Anche la riforma Biagi si diceva che era stata fatta pensata alla flexicurity, quindi ognuno può dare il peso che vuole ai due lati della medaglia, ai due lati della leva. Fondamentalmente il problema qual è da questo punto di vista? Quindi al solito proviamo a ragionare al solito sul fatto se la flessibilità della relazione lavorativa è veramente un nuovo rischio che è emerso sul mercato del lavoro oppure un vecchio rischio di cui prima se ne faceva carico l'impresa e se ne faceva carico lo Stato e in alcuni paesi, abbiamo visto in Italia l'altra volta, questo rischio viene scaricato quasi integralmente sui lavoratori senza che il welfare venga modificato. E poi l'aspetto importante, appunto, anche per pensare quanto poi possa essere esportabile questo modello, è quello di riuscire a passare in tutti i paesi da un concetto di protezione del posto di lavoro a un concetto di protezione dell'occupazione. Un conto è, come nel caso della Danimarca, per un paese piccolo, omogeneo territorialmente, di 3 milioni di persone, un conto è pensare di poter realizzare politiche attive su ambienti territoriali e situazioni economiche molto differenziate. Tant'è vero, una cosa, la dico da subito, una cosa folle in questa strategia è pensare che un modello che funziona in un paese con tutte le caratteristiche di quel paese possa essere esportato to cour, quando sappiamo bene che tutto il successo di ogni modello dipende dalle condizioni che ci sono in questo paese, che adesso andremo a vedere. Una cosa importante da questo punto di vista è però, se volessimo comunque provare a ragionare in che misura il mercato del lavoro italiano può andare o meno verso una direzione di flexicurity, da un punto di vista teorico, un modello tipo quello danese, se ci piace, poi appunto possiamo, la Svezia fa un modello diverso, però anche per motivi storici, adesso ve ne parlerò, però fondamentalmente si deve basare su alcuni pilastri. Il primo pilastro, una precondizione prioritaria per avere un modello di questo tipo, è che il mercato del lavoro non deve essere segmentato fra lavoratori più o meno tutelati, tra lavoratori più o meno pagati a parità di condizioni. E quindi questo è ad esempio il motivo per cui tutti i paesi dell'Europa mediterranea, in ogni caso, prima di pensare di poter affrontare una situazione di flexicurity, dovrebbero risolvere tutti quegli elementi di diseguaglianza interna che anche Antonio aveva prima richiamato nell'introduzione. Dopodiché, se parliamo di flessibilità, la flessibilità deve essere realizzata in tutte le sue dimensioni. Quindi flessibilità di assumere e licenziare da parte dell'impresa, ma flessibilità per il lavoratore di poter richiedere il contratto part-time quando ne ha bisogno, di poter richiedere, di poter avere variabilità nel posto del dove lavora secondo le proprie esigenze e via discorrendo. E contemporaneamente bisognerebbe cercare di garantire questa protezione non soltanto o oltre la protezione del posto di lavoro, garantendo quello che poi vedremo a breve è un falso mito della garanzia del posto di lavoro in Italia, però garantire protezione quindi attraverso questa idea di protezione del reddito con le politiche passive, con gli ammortizzatori sociali, e protezione attiva, quindi dell'occupabilità, attraverso funzionamento efficiente delle politiche di incrocio fra domanda ed offerta di lavoro. E poi un aspetto su cui ci si basa molto, essendo comunque questi modelli applicati in Danimarca e in Olanda in seconda battuta, è questa sicurezza combinata con la flessibilità, ovvero garantire, soprattutto per la componente femminile della forza lavoro, l'offerta dei servizi di cura del welfare che possa permettere effettivamente di poter scegliere se lavorare. La prima flessibilità viene sull'elemento di poter scegliere o meno se lavorare senza avere vincoli che dipendono da altre caratteristiche. Quindi fondamentalmente, chiaramente un aspetto importantissimo, appunto come dicevo prima, sono politiche attive. Politiche attive che sono sia un buon funzionamento dei servizi per l'impiego, in cui si fanno effettivamente controlli sul bacino sul bilancio di competenze dei lavoratori, un incrocio effettivo tra esigenze di domanda e di offerta, ma anche formazione per chi poi non ha caratteristiche adeguate, formazione pubblica o incentivo alla formazione privata durante tutto il corso della vita, è un meccanismo che funziona in Danimarca, sempre per i motivi in cui dicevamo prima, un paese piccolo, in cui è più facile anche la gestione amministrativa, c'è un fortissimo legame tra politiche attive e politiche passive. Si riceve, chi riceve politica passiva entro 3 mesi deve attivarsi, deve essere disposto a seguire il percorso che il servizio per l'impiego pensa per lui. L'idea della flexicurity è quella che in gergo per politica del lavoro si pensa come idea del triangolo d'oro, ovvero quello di avere un meccanismo che, essendo basato su un'alta flessibilità all'interno del mercato del lavoro, tende ad espellere molto spesso lavoratori. In Danimarca la frequenza delle disoccupazioni è molto alta, ma la durata della disoccupazione è molto bassa. Quindi c'è molta gente che perde lavoro, ma ci rimane disoccupata molto, molto poco, quindi la disoccupazione è in media bassa. Prima della crisi era praticamente inesistente, dopo la crisi è un po' più alta adesso. L'idea qual è quindi? Il mercato del lavoro deve essere libero di espellere lavoratori, però contemporaneamente sono i due lati del triangolo. Chi è in gamba rientra subito e per quei periodi frizionali di attesa tra un lavoro all'altro riceve un ammortizzatore sociale fino al 90% del suo salario, sostanzialmente mantenendo integralmente il salario, mantenendo contribuzione figurativa per i periodi in cui non lo riceve. Chi non è in gamba, chi non ha sufficienti skill, chi comunque aveva minori caratteristiche, va in formazione fino a 4 anni di formazione, e così l'idea è che nel momento in cui rientrerà nel mercato del lavoro sarà più forte e quindi il suo rischio futuro di disoccupazione si sarà ridotto perché avrà incrementato il bacino delle sue competenze in funzione anche di quello che effettivamente viene richiesto dal settore produttivo. Poi tutti i riferimenti aggiuntivi li vedremo, però l'idea qual è quindi a questo punto? Come funziona il modello danese? Nei dettagli. Il modello danese è un modello, adesso vi mostrerò dei grafici, è un modello che ha una bassissima protezione, legislazione e protezione del posto di lavoro, l'EPL, che è un indice calcolato su quanto è rigida la legislazione sul lavoro, su quanto è facile licenziare e assumere sostanzialmente. È un indice quantitativo costruito dall'OCSE sulla base della normativa. Però contemporaneamente dall'altra parte abbiamo un sussidio contributivo molto generoso e tra l'altro progressivo, perché è pagato il 90% fino ad un tetto di 2.000 euro. Quindi per i lavoratori a basso salario di fatto rimane il salario. Nel momento in cui si va in disoccupazione c'è una perdita, si riceve il 90%. E tra l'altro per ricevere il sussidio, non è come in Italia che bisogna aver lavorato 52 settimane, 26 settimane, 52 settimane su 104 ed essere entrati con la gamba sinistra mentre col braccio destro alzato, ma basta aver lavorato 6 mesi negli ultimi 3 anni. Quindi il vincolo contributivo c'è, perché sono strumenti contributivi, ma sono molto laschi. Attualmente il sussidio è pagato fino a 4 anni, prima era pagato fino a 7 anni, adesso lo si vuole ridurre fino a 2 anni, ma comunque il tempo ultimo di pagamento del sussidio è abbastanza irrilevante, perché chi non riesce a rientrare nel mercato del lavoro, al termine del sussidio è previsto un trasferimento mistested, quindi se non sono rientrato, se sono un disoccupato di lunga durata, dopo 4 anni sono ancora disoccupato, se non ho altro reddito, ricevo il sussidio, quello strumento assistenziale che abbiamo visto tante volte, abbiamo detto tante volte, ma anche in Italia.
Il sussidio vale quanto?
Il sussidio comunque è sopra la soglia di povertà, non è legato all'ultimo salario, è uno strumento assistenziale, però è intorno alla soglia di povertà.
Un assegno.
Sì, non è un assegno, è come fosse l'assegno sociale in Italia, però dato un po' più alto specifico, perché è specifico per i disoccupati.
Che si intende per prestazione in stessa?
Appunto, è una prestazione, io ricevo fino a 4 anni una prestazione legata al mio ultimo salario, anche se mia moglie è straricca e guadagna, lo ricevo in quanto ex lavoratore. Al termine del periodo, se mia moglie è straricca, non ricevo niente. Se non ho altri redditi familiari, ricevo un assegno non più legato alla mia ultima contribuzione, al mio ultimo salario, ma insomma fissa, sostanzialmente. Uno strumento assistenziale. Per me stessi è tutto quello che è assistenziale, che è basato sulla prova dei mezzi. È come gli stai in Italia, tutto
questo. Si tiene conto del reddito familiare.
Del reddito familiare. Il discorso qual è? C'è una... è molto... tutti gli studiosi di economia e lavoro mostrano che dal punto di vista degli incentivi individuali questo sistema funziona bene perché non incentiva comportamenti distorti, perché c'è un fortissimo legame tra politiche passive e politiche attive. Se io ricevo il sussidio e nel frattempo vado a lavorare in nero, perdo il sussidio, perdo l'attivazione. Se rifiuto per due volte un lavoro con le stesse caratteristiche delle mie competenze, non posso più ricevere il sussidio. Il meccanismo di enforcement funziona abbastanza bene. Il risultato che si ottiene in Danimarca è che c'è un'elevata frequenza di cadute in disoccupazione, ma la durata del periodo di disoccupazione è molto bassa. Quindi il tasso di disoccupazione è molto basso. Facciamo conto, il 20% dei lavoratori, tutta una cifra a caso, ogni anno, va in disoccupazione, ma va in disoccupazione solo per un mese. Quindi se ne osserviamo il tasso di disoccupazione diventa poco più del 2% in un anno.
Il
sussidio si ha per i periodi di non lavoro, nel momento in cui si va in...
Cioè anche da me non mi sta bene, me ne vado, mi danno un sussidio uguale.
Nel caso di dimissioni dovrebbe essere previsto, perché poi c'è un meccanismo. Da questo punto di vista non so di preciso il meccanismo, però di solito è dato che sicuramente c'è il meccanismo di protezione in stessi se uno non lavora. Però immagino che comunque sia un meccanismo che copre i periodi di non lavoro, indipendentemente. Perché se io sono mi dimetto, però sono disposto ad attivarmi come se fossi licenziato, e quindi penso che comunque sia dato anche in questo caso.
Quello che dice sul corso di qualificazione dei lavoratori, in
qualità? Dopo tre mesi...
Ma anche in Danimarca?
No, in Danimarca c'è l'obbligo di attivazione entro tre mesi, cioè entro tre mesi da quando ricevi un sussidio. Tu devi decidere, devi fare un percorso, se non sei rientrato, per questo è il triangolo, abbiamo detto, chi è molto bravo si assume il mercato del lavoro, finché il mercato del lavoro è dinamico. Adesso proviamo a ragionare tre crisi, però poi appunto dicevo, oggi mi sono letto dei documenti su, più recenti sull'ultima evoluzione e non è peggiorato, al di là del fatto che ovviamente è incrementato il tasso di disoccupazione, però la struttura del sistema non si è modificata. Entro tre mesi dal momento in cui io ricevo il sussidio vengo convocato dal centro per l'impiego, discuto con quelli del centro per l'impiego quale deve essere il mio percorso. Se loro decidono che le mie caratteristiche mi devono portare a fare un corso di formazione, devo fare questo corso di formazione, oppure se le mie caratteristiche possono esistere public jobs, i lavori socialmente utili organizzati attraverso le politiche attive del lavoro, quindi c'è molto intervento pubblico da questo punto di vista.
C'è scritto una terza via per...
No, l'idea è che appunto l'assunzione teorica di questo modello era quella di dire, perché poi era piaciuto molto anche in ambito comunitario, perché cerca di realizzare in qualche modo questa terza via sulle politiche del lavoro. Non ti tuteliamo il posto di lavoro, ma ti tuteliamo il fatto che tu debba avere il diritto a lavorare. Cioè l'idea è non ti tutelo il tuo lavoro, ma il tuo diritto a lavorare.
Un po'.
Infatti il problema vero da questo punto di vista sta sul lato della spesa. macroeconomici più raffinati mostrano che il successo danese funziona perché questo tipo di modello è accompagnato da politiche fiscali, monetarie, espansive, quindi da politiche di domanda. Perché l'idea è, io mantengo alto il PIL perché ti pago degli altri sussidi e la domanda non cala, contemporaneamente c'è intervento pubblico dal punto di vista delle politiche di attivazione che quindi fa sì che la domanda non cali, quindi accompagnare il sistema. Quindi è chiaro che se noi avessimo decrescita di lungo periodo, però partendo da un livello di bilancio buono, la Danimarca si è potuta permettere, perché la disoccupazione in Danimarca è passata dal 2% al 6% negli ultimi due anni, comunque nettamente più bassa della media dei paesi europei, però mantenere questa struttura con una disoccupazione del 6% chiaramente è comprensibile.
C'è un'evidenza che vedrebbe in genere per loro prima di tutto, poi uno studio attento perché un salto di 4%.
Sì, sì, è enorme, però chiaramente. Però chiaramente in questo tipo di fase, in cui a quel punto ti ristrutturi ancora di più, c'è anche magari più facilmente tendenza a investire sulla riqualificazione attraverso politiche attive. Anche perché adesso ci torneremo nel dettaglio, ma un aspetto importante.
Invece in Italia quanto è aumentata
la disoccupazione? Adesso sta intorno al 9,
9-10,
partendo dal 6.
Sempre con quei calcoli sballati che si fa.
Sì, Danimarca. In Danimarca c'è la disoccupazione al 6%, ma col tasso di partecipazione del 90%. In Italia c'è la disoccupazione al 10%, ma col tasso di partecipazione del
70%.
Infatti c'era tutta la cosa che discutevamo l'altra volta.
Per quello dei giovani in particolare, no?
Sì, e poi tra l'altro è molto concentrato. Ma poi, sai, in un momento in cui lo Stato investire così tanto, lo Stato può anche decidere di lasciare su la disoccupazione, perché a quel punto ne approfitti per riconvertire la forza lavoro più debole, perché poi quelli che sono usciti sono forza lavoro debole. Comunque è una cosa interessante, che è vero che la disoccupazione è aumentata, però che sui dati sulla disoccupazione di lunga durata non è aumentata durante la crisi, quindi vuol dire che è aumentata ulteriormente la frequenza ed è aumentato un po' il periodo medio, però il numero di persone che rimane disoccupato per due anni non è aumentato, quindi vuol dire che comunque il sistema... No, fino al 2010.
Ah. Non ancora un bilancio positivo perché non è entrato nell'euro,
infatti vengono, no? Se l'euro
avevano
entrato. La rosa,
sono fuori.
Senti,
invece
non sono andati, loro avevano i conti pubblici che hanno, potevano stare nell'euro, sta anche meglio. No?
Senti, ma i livelli per esempio di occupazione, anche per quelli che hanno superato i 50 anni, 55 anni. Cioè, noi abbiamo per esempio il fenomeno di quelli che rimangono disoccupati in età.
Guarda, in questi paesi loro hanno questi meccanismi di uscite anticipate attraverso pensioni di disoccupazione, scivoli per disoccupazione e soprattutto di invalidità. Cioè loro ce li hanno le pensioni di anzianità, però passano attraverso punti di invalidità che danno agli anziani. Quindi è il pezzo di invalidità che viene pagato attraverso questi meccanismi. Quindi comunque hanno... La cosa che vi volevo far notare, questo è l'indice di cui vi dicevo prima, questo indice che calcola l'OCSE, che è basato sul calcolo si prende tutta la legislazione sul lavoro, si parametrizzano i parametri, tutti i meccanismi normativi e si costruisce un indice che va da 1 per i paesi più liberisti a 6 per i paesi più rigidi. Chiaramente questo indice è calcolato per tre periodi, per l'85, per il 95 e per il 2003. Chiaramente i paesi anglosassoni sono quelli più liberisti, lo sappiamo. Tant'è vero che abbiamo visto pure l'altra volta, sui paesi in cui non esiste lavoro a termine, praticamente perché non c'è quasi senso nel differenziare semplicemente sulle caratteristiche del lavoro. La Danimarca è il terzo paese più liberista da questo punto di vista, non a livello dei paesi anglosassoni, ma la legislazione sul lavoro è molto liberale. Guardate l'Italia. A chi dice l'Italia è il paese del posto fisso, l'Italia aveva un indice che era molto alto fino a metà degli anni 90. Riforma Treu, riforma del 2001 sui contratti a termine, riforma Biagi, l'indice è crollato giù. E vi dico, l'OCSE presenta anche i due pezzi di indice, quello solo per i lavoratori standard a tempo indeterminato e quello per tutti i lavoratori tipici. Il calo dell'indice è legato tutto alla normativa sui lavoratori non standard, perché la parte di normativa relativa ai lavoratori a tempo indeterminato in Italia non si è modificata, si è modificato il peso relativo del lavoro a tempo indeterminato, quindi questo crollo di indice è legato tutto alla normativa sul lavoro a tempo determinato. Quindi il dato italiano, l'Italia è un paese che ha, dopo i due paesi più liberali e la Danimarca, è il paese che ha la legislazione sul mercato del lavoro più liberale, e questa legislazione è così liberale, esatto, poi infatti il problema è che senza protezione, ma soprattutto questa legislazione così liberale va tutta interamente sul segmento del mercato del lavoro, quindi la possibilità di assumere, perché i vincoli al licenziamento collettivo sono rimasti, i vincoli al licenziamento individuale sono rimasti, sulle corti non ingresso. Un'altra chicca. No, perché questa è sulla normativa, la normativa è rimasta sostanzialmente immutata. Quello che cambia è che cambia la quota di lavoratori che stanno in un pezzo e che nell'altro pezzo. Quindi il peso poi effettivo diventa maggiore. Tra l'altro vi dico, il problema qual era? Che fino all'inizio del 2000 questo dato per l'Italia non emergeva, perché gli intelligentoni dell'OCSE prendevano il TFR come fosse un costo di licenziamento. Non avevamo capito che cos'è il TFR, e il TFR lo inserivano in questo calcolo come costo di licenziamento, per cui veniva che l'Italia aveva un indice pazzesco, perché ogni impresa nel momento in cui mandava via una persona doveva pagare il TFR, e loro avevano interpretato il TFR come un costo. Una persona, tra l'altro, conosco, segnalò questa cosa all'OCSE, specificò, l'OCSE correttamente ha capito e ha rivisto i calcoli, e l'Italia è diventata un paese così liberale. Quindi tutto, tra l'altro, si basava tutti i vecchi calcoli su un indice completamente sballato per l'Italia. E comunque la tendenza alla decrescita della protezione in Italia è assolutamente evidente. Quindi,
scusa, paradossalmente il Regno Unito e l'Irlanda hanno visto crescere la protezione sociale negli ultimi
anni. Sì, che probabilmente il costo, probabilmente quei parametri di costo, un sistema così liberista probabilmente prevede un indennizzo al licenziamento che magari è aumentato un po' più del costo della vita, e quindi può aver incrementato, chiaro, siamo su livelli bassissimi di protezione.
Io so che la Spagna è molto liberale, non c'è.
La Spagna è molto liberale sui contratti a termine, però prevede più disciplina in Italia. Perché proprio il meccanismo che in Italia
protezione, protezione.
Ma questo è proprio sulla facilità di assunzione e licenziamento. Per cui evidente, il problema è quello che ad esempio non dal giurista del lavoro, però in Italia tu non devi pagare nessun indennizzo se non rinnovi il contratto a termine. Probabilmente in Spagna comunque è previsto un indennizzo se non rinnovi il contratto a termine. Questo indice è indipendente dal fatto se in Italia abbiamo il 5 o il 50% di contratti a termine. In Spagna abbiamo tantissime persone con contratto a termine, però probabilmente c'è un elemento di costo superiore rispetto a quello che è inesistente in Italia.
Ma un osservatorio sociologico per cui il ricco è sempre pulito il proprio capito fuori, presta attenzione, perché vedo che quasi è asettica la cosa, quasi matematica.
Ma vabbè, questi sono, infatti il meccanismo è sempre, noi dobbiamo andare oltre il sindice sintetico, appunto questo è un pezzo di una cosa, cioè tutti questi seminari servono proprio per dire, io vi mostro l'indice e poi vediamo quelle che sono tutte le distanze interne, altrimenti la staremmo a parlare di diseguaglianza. Il dato spaventoso che però la Danimarca sta tutta a sinistra, ma quando andiamo sulla spesa pubblica per politica del lavoro sta tutta a destra ed è straordinariamente più alto.
Siamo a paesi bassi.
L'Italia e il Regno Unito
più basso.
Sono più bassi. Cioè l'Italia non compensa per niente su dal lato della protezione. Abbiamo detto tante volte che non è corretto identificare la spesa come indice di protezione, perché la spesa dipende da quante persone sono a rischio, però anche così rozzamente, se ne vediamo la flessibilità con l'indice e la sicurezza con quanto spendo per i disoccupati, guardate quanto poco si spende in Italia. No, il meccanismo, abbiamo detto tante volte, misurare la protezione semplicemente con un dato di spesa è scorretto, perché la spesa dipende da quante persone proteggo e quanto spendo per la protezione. Il quante persone proteggo può essere indipendente da una politica pubblica. Se mi arriva uno shock, il positivo e il negativo, posso spendere di più o di meno. Quindi di prima specie non è l'indicatore più corretto. L'indicatore più corretto sono quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta. Quante persone sono coperte da un sussidio, per quanto tempo, se emerge il problema. Però comunque, se anche rimaniamo sull'impatto macro di quanto lo Stato spende per politiche del lavoro, l'Italia spende poco più di un punto di PIL, questo dato è abbastanza stabile dal 2000 in poi. la Danimarca spende 4 punti e mezzo di PIL. Questi sono dati del 2007, quindi anche prima della crisi, chiaro che poi l'Italia ha speso un po' di più, la Danimarca molto di più.
Quindi in termini assoluti o procari?
Sono punti di PIL, quindi in termini assoluti, 4,5% del PIL.
3 milioni di abitanti?
Il loro PIL, 4 punti e mezzo del loro PIL è destinato alle politiche del lavoro, e come vedi la Danimarca è il più alto per le politiche passive, anche per le politiche attive. Che loro hanno questi sussidi molto alti, ma spendono tantissimo soprattutto in organizzazioni di servizi per l'impiego. È una voce su cui l'Italia, non mi ricordo se vi ho fatto vedere l'altra volta, sta dopo la slide, in cui l'Italia praticamente non spende niente dal punto di vista della spesa amministrativa per i servizi per l'impiego. Sì, sì, dal punto di vista di ogni paese, quindi appunto sulla, è semplicemente la destinazione delle loro risorse.
Cioè non è in quantità.
No, è sulla destinazione delle loro risorse. Tra l'altro se ragionassimo in termini pro capite il gap italiano si amplia ancora di più. Sul rapporto sullo stato sociale, di solito presentiamo dei dati in termini pro capite sulla spesa sociale, il gap italiano in spesa sociale in termini pro capite è ancora più ampio. Il discorso però da questo punto di vista è che adesso io vi dirò tanti motivi per cui non possiamo assolutamente pensare di esportare la Danimarca negli altri paesi. E comunque anche il modello danese non è una cosa meravigliosa in sé in Danimarca, perché il modello danese è un modello che funziona dove c'è molta competitività, quindi tende ad escludere i lavoratori più deboli, quelli proprio con bassissime competenze, gli immigrati, lo sappiamo che sono paesi, indipendentemente dal se siano socialdemocratici o liberali o conservatori al governo, sono paesi fondamentalmente molto chiusi verso l'immigrazione, quindi comunque gli immigrati che sono dentro comunque tendono a rimanere esclusi, quindi non tutti riescono a partecipare al sistema. Quindi abbiamo quegli altri elementi di garanzia che ci sono nel sistema, però c'è una quota di lavoratori che sembra, il sistema ti richiede di avere almeno delle competenze minime e non riesce ad essere completamente inclusivo, però ci sono poi altri tipi di politiche pubbliche che garantiscono dal punto di vista assistenziale l'inclusione, però non si riesce ad includere tutti all'interno del mercato del lavoro. Il meccanismo che vi dicevo è che tutti gli studi hanno mostrato come dal punto di vista macroeconomico il successo danese, ovvero un paese che ha avuto surplus di bilancio enormi per tutti gli anni, comunque non è mai andato in debito di bilancio, un debito pubblico molto basso, crescita del PIL alta, tassi di occupazione molto molto alti, disoccupazione prossima allo zero, dipende soprattutto da politiche di domanda molto espansive, che hanno accompagnato queste politiche, queste sono le classi. La flexibilità è la classica politica dell'offerta, però quello che si mostra è che questa politica dell'offerta ha avuto successo perché si è accompagnata a una politica di domanda.
La tassazione?
Tassazione altissima. Questi sono paesi che hanno pressione fiscale superiore al 50%.
Ma sono competitivi nelle esportazioni.
Infatti il punto essenziale è questo, che adesso vedremo. Nella slide successiva ci sono appunto, mi sembra, ci sono una serie di aspetti. Il problema qual è da questo punto di vista che molti autori criticano del modello danese? Che il modello danese sembra un bene di lusso, ovvero un modello che ti puoi permettere, perché qual è il discorso? Abbiamo visto tante volte, il problema italiano qual è? Decidiamo di aiutare le imprese garantendo flessibilità, permettendogli flessibilità, ma il costo lo scarichiamo integralmente sugli individui. Il modello danese è garantiamo le imprese, ma il costo lo scarichiamo tutto sul bilancio pubblico, con il sistema, sulla fiscalità generale o su tassazione comunque contributiva. In Danimarca c'è questo modello molto concertato e contemporaneamente quindi garantendo reddito e garantendo prospettive ai lavoratori. Il problema qual è? Chiedersi, negli anni in cui il bilancio cresceva questo modello è stato assolutamente sostenibile. Campare con 4 punti e mezzo di PIL destinati alle politiche del lavoro in periodi di bassissima disoccupazione comunque non comportava problemi. Il problema è se si dovesse essere invece un'inversione di tendenza, recessione, il modello rimane sostenibile oppure man mano si cominciano a tagliare, dal 90 passiamo all'80%, dalle politiche attive passiamo semplicemente a farti fare un'intervista. Da questo punto di vista, per adesso la crisi non ha modificato niente, in questa prospettiva anzi, chiaro, sono politiche anticicliche, però sembra che siano stati destinati ancora, in termini relativi, ancora più risorse al funzionamento delle politiche attive, nonostante per la Danimarca al momento abbia un governo di destra, il famoso Rasmussen, quello bello che doveva andare con Veronica Lani, no, non è cambiato, lui penso sia stato, però abbiamo questo, però da questo punto di vista questa problematica almeno attualmente sembra non essere emersa, anche se comunque oggettivamente è un problema, se le risorse non ci sono, garantire così tante risorse sulle politiche attive comincia a diventare, al di là di quanto poi voglio tutelare le politiche passive, comincia a diventare un problema. Se i lavoratori anziché essere disoccupati per 3 mesi cominciano a essere disoccupati in media per 6 mesi, vuol dire raddoppiare la spesa per politiche passive, e quindi sono una serie di problematiche che, se fossero ripetute in lungo periodo, potrebbero comportare problemi di bilancio. Un messaggio importante però, che se voi vi leggete tutti i documenti scritti da autori danesi, io ho fatto 3-4 anni fa una ricerca su questo tema, quindi leggendomi tutte queste, tutta letteratura danese poi sostanzialmente, da questo punto di vista si mostra come in nessun caso il successo del modello danese può essere interpretabile come successo di flessibilità, perché la Danimarca è sempre stato un paese molto flessibile. La Danimarca ha la libertà di, indipendentemente da quello che mostra l'indice sintetico dell'OCSE, la Danimarca non c'è mai stata una legislazione nazionale vincolante a protezione del posto di lavoro, dell'impiego. Quello che hanno cambiato queste riforme, e contemporaneamente c'è sempre stato un alto sussidio di disoccupazione, quello che hanno cambiato queste riforme, la riforma del 93 sostanzialmente, è stata questa idea di collegare questi due aspetti con le politiche attive, e quindi creare questo meccanismo di attivazione molto forte che agisca anche come meccanismo incentivante. Ti do tantissimo, ti tutelo da tutti i tuoi rischi, ma attraverso politiche attive tu mi devi dare qualcosa in cambio. Un altro debate che emerge, quello dell'analisi da questo punto di vista, è che tutti gli studi, quelli fatti da Eurobarometro sulle condizioni dei cittadini dell'Unione Europea, nonostante appunto, come dicevo prima, il rischio di cadere in disoccupazione sia molto alto in Danimarca, da tutti gli studi i cittadini danesi sono quelli che dichiarano di sentirsi più sicuri sulle loro prospettive occupazionali. Quindi c'è un risultato di percezione molto forte, mentre l'Italia è sempre il paese in cui, indipendentemente l'Italia, è il paese in cui...
Ma poi i lavoratori pubblici hanno detto, non è che licenziano tranquillamente...
No, i lavoratori pubblici sono più tutelati, però comunque li sono... Tendenzialmente no, hanno un'altra struttura, comunque se possono essere licenziati, ma se lo Stato avesse problemi licenzierebbe, ma chiaramente questo è fatto, l'idea è molto per venire incontro alle esigenze della domanda esterna. Chiaramente Danimarca è un paese piccolo, quindi il PIL danese cresce con le esportazioni, e quindi c'è molta più l'idea, il settore produttivo deve riuscire sempre ad essere in linea con le esigenze che vengono dall'esterno e mantenersi competitivo. Infatti qual è la differenza grossa tra la Danimarca, la Svezia e l'Italia? Ovvero questi sono modelli che funzionano, come ho scritto prima, per le condizioni complementari. Quali sono le condizioni complementari? Ovvero questo, non possiamo pensare di prendere queste politiche del lavoro e appiccicarle in un altro paese. Questo è un modello che nasce storicamente per venire incontro alle esigenze di tutte le parti sociali di quel paese, della struttura produttiva e dei sindacati. Perché la Danimarca che cos'è? La Danimarca è un paese piccolo in cui la struttura produttiva è basata su piccole imprese, come l'Italia, ma in cui la struttura produttiva è basata sull'idea di esportare beni ad alta innovazione tecnologica, ad alto contenuto tecnologico. Quindi beni che devono competere internazionalmente, competere però stando sulla frontiera, quindi hanno bisogno sempre di avere forza lavoro qualificata. Essendo piccole imprese, non hanno i soldi per farsi formazione da sé, per riconvertirsi da sé, e quindi c'è uno scambio fra Stato, sindacato e settore produttivo in cui la formazione viene scaricata sul pubblico, ma in cambio si mantiene l'innovatività. In Svezia il meccanismo è diverso, ma semplicemente per un motivo, che la Svezia invece storicamente nasce con grandi imprese, quindi nelle situazioni di difficoltà sono le imprese svedesi che si fanno carico della formazione, quindi non hanno avuto storicamente bisogno di demandare una terza parte delle esigenze di formazione. Per la struttura, il tipo di struttura produttiva ha fatto sì che in Danimarca da sempre, dagli anni 60 agli anni 70, alle difficoltà del settore produttivo si rispondesse attraverso una richiesta di un intervento pubblico sul finanziamento della formazione, sulle esigenze di formazione. In nessun modo, quindi, la flessibilità viene vista come un modo per risparmiare sul costo del lavoro, ma viene vista effettivamente come il miglior modo per rispondere ai mutamenti della domanda esterna. Io mi sono letto all'epoca un sacco di paper per i danesi, da nessuna parte ho trovato l'esigenza di risparmiare sul costo del lavoro come un prerequisito per andare sul modello di flexibility, in un paese in cui il costo del lavoro è elevatissimo, in cui i livelli di tassazione sono straordinariamente più alti che quelli più alti che noi osserviamo nei paesi dell'Unione Europea. Quindi un aspetto molto importante è che modelli di questo tipo necessitano di avere le precondizioni affinché la flessibilità sia vista come una flessibilità buona, tra virgolette, non un tentativo di ridurre il costo del lavoro, e questo dipende su che cosa si produce. E quindi l'idea è quella di alzare la produttività, non abbassare il costo. Ovviamente noi stiamo parlando di un paese che è piccolo, è un paese che storicamente nasce su grandissime abitudini di concertazione, in tutti i paesi scandinavi c'è una concertazione molto forte, quindi chiaramente la legislazione non è vincolante, però tutte le scelte vengono sempre concertate, mutua con clima, tutti gli indicatori di capitale sociale sulla Danimarca mostrano un capitale sociale alto, c'è mutua fiducia. Infatti da questo punto di vista è molto interessante questo articolo fatto da Cauc. Cauc è un economista del lavoro francese molto importante, uno dei autori principali di testo di economia del lavoro, che ha fatto questo studio molto carino in cui mostrava se endogenamente a un paese conveniva avere un modello di flexibility, quindi un modello con bassa LPR ed alto livello di sussidio, piuttosto che un paese con legislazione vincolante di protezione del posto del lavoro. E lui lo spiegava, questo modello lo spiegava molto col livello di capitale sociale, ovvero con un livello di mutua fiducia, col trust che hanno le parti sociali, con quanto si tende a imbrogliare oppure quanto si tende a essere fiduciosi verso la controparte. La cosa che mostrava Cauc, e poi c'era anche una analisi scientifica in questo paper, è che per i paesi l'alto capitale sociale è Employment Protection Legislation Index, quindi l'indice di protezione del lavoro. Quello che mostrava Cauc è che per un paese ad alto capitale sociale, come tutti quelli scandinavi, è razionale avere modelli che si basino su flessibilità ed altissimi ammortizzatori sociali, perché il rischio che qualcuno imbrogli è basso. Per i paesi a basso capitale sociale, la politica ottimale è quella di avere una legislazione vincolante che renda difficilissimo licenziare, quindi sia una politica a forte tutela del posto di lavoro. E quindi, chiaramente, l'idea del meccanismo è che un modello di questo tipo funziona dove ci sono, non sono modelli che nascono dal nulla perché qualcuno prende e gli importa, ma sono delle risposte endogene a storia, cultura, struttura produttiva e caratteristiche dei paesi. Quindi importarli da fuori potrebbe creare un mostro. Voi pensate, se noi da domani rispondessimo, l'idea appunto al solito, se noi pensiamo a una politica del lavoro senza pensare a tutti gli incentivi che può comportare questo tipo di politica del lavoro, si possono generare dei mostri, dei rigetti fortissimi. Tante volte a me capita di sentire proposte di riforma che dal punto di vista di equità sarebbero bellissime, ma se uno poi ci pensa a quali possono essere gli incentivi e disincentivi che si possono comportare successivamente, possono dare luogo a mostri. L'idea di, poi ne parleremo quando parliamo di pensioni, per esempio, l'idea di dare una pensione di base per tutti in Italia può comportare dei meccanismi per cui alla fine nessuno versa più contributi e alla fine si viene a pagare di maggiori tasse molto di più di quello che si riceve di pensioni di base, ad esempio.
Oppure si succede a parte così.
Sì, ma il problema vero è pensare sempre che tutti questi meccanismi vanno letti in chiave di tipo di incentivo che generano i cittadini. C'è sempre una simmetria informativa fra chi può imbrogliare e chi non può imbrogliare, dove c'è la tendenza da una parte e dall'altra a cercare di comportarsi in modo distorto. Da questo punto di vista, pensate, la riforma Biagi, nel momento in cui diceva tu devi lavorare al progetto, io prevedo una figura contrattuale specifica per i lavoratori del progetto, in principio non c'era niente di sbagliato, se non che poi prevedeva una contribuzione più bassa, non prevedeva ammortizzatori sociali di discorrendo. Ma il problema è che chiaramente col tipo di sistema amministrativo italiano, col tipo di flessibilità di cui si necessita in Italia, si è risolta che chi fa il lavoro all'asilo nido, chi lavora nel ministero come dipendente, fa il lavoratore a progetto. Quindi bisogna sempre poi ragionare su dove andiamo a importare questi meccanismi. E quindi appunto da questo punto di vista voi pensate a quali sono tutte le problematiche italiane e cerchiamo di leggere rispetto a questi meccanismi che ci vengono suggeriti dal modello danese. Ad esempio, noi abbiamo un problema grosso in Italia, abbiamo visto quante volte la politica di riforma del lavoro come si sono mosse. Liberalizziamo la parte esterna, al margine, come si entra e come si esce al mercato del lavoro per i più illegali, i più giovani non riformiamo completamente il mercato, diamo pezzi di sicurezza a qualcuno, pezzi di sicurezza a qualcun altro. Questi sono modelli che, proprio perché necessitano di mutuo scambio di fiducia, di scambio tra parti sociali, funzionano se tutti sono trattati allo stesso modo. E qua fondamentalmente ho richiamato una serie di aspetti su cui abbiamo discusso l'altra volta, che vi richiamo comunque fondamentalmente. Il problema qual è? Che noi abbiamo visto come abbiamo una segmentazione in termini differenziali salariali. I lavoratori atipici, a parità di condizioni, sono pagati di meno, molto di meno. Di tutte le welfare, tutti i lavoratori atipici hanno minore protezione di ammortizzatori sociali e a parità di condizioni riceveranno meno pensioni perché hanno aliquote più basse, hanno più disoccupazione e hanno salari più bassi. Abbiamo visto tutti i limiti degli ammortizzatori sociali di cui abbiamo parlato, abbiamo visto che le politiche attive del lavoro sono spesso inefficienti, soprattutto sono molto differenziali sul territorio italiano. Alcuni centri per l'impiego riescono a funzionare, altri centri per l'impiego non hanno assolutamente capacità di fare effettivamente incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, e le imprese italiane, in tutte le comparazioni internazionali, poi vi mostrerò qualche dato, sembrano domandare poca formazione professionale. Il lifelong learning è la formazione pagata dalle imprese. Noi dobbiamo sempre discutere però la formazione che fa lo Stato per i disoccupati, per le persone con difficoltà, e la formazione che fanno le imprese per migliorare gli skill dei propri lavoratori. Quello che emerge è che in Italia c'è questo effetto crema, ovvero la formazione non sembra rivolgersi soprattutto verso i lavoratori più unskilled, perché il tipo di settore produttivo ha bisogno di pochissimi lavoratori di alta qualifica, quindi quel poco di formazione che si fa viene rivolta verso dirigenti e impiegati, verso persone a più alto titolo di studio. Vuoi perché effettivamente serve fare formazione su questi, vuoi perché è un modo per gratificarli al di fuori dell'aspetto salariale, però questo problema della formazione in Italia sembra emergere ed è strettamente poi collegato su che cosa producono le imprese italiane, chiaramente. Questi, vabbè, sono tutti aspetti delle riforme di cui ho già parlato l'altra volta, però una cosa interessante che noi ci dimentichiamo sempre, la ribadisco, quella che forse è stata la riforma che poi è andata in là in modo più netto a tutti i passaggi successivi nel mercato del lavoro italiano, né il pacchetto Treu, né la riforma Biagi, ma questo intervento normativo del 2001 che è stato semplicemente un modo ultra liberista di incorporare una direttiva europea che suggeriva di semplificare le norme per di applicazione dei contratti a termine. Da quel momento in poi si è stabilito che qualunque impresa ha propria libertà di scelta, può decidere se assumere a termine un dipendente, se prenderlo a termine o se prendere il tempo determinato. Fine 2001 perché l'ha fatto il governo Berlusconi. Fine 2001 perché è stato uno dei primi atti. Che poi appunto sono le cose che non vengono discusse, c'è molta poca trasparenza, perché voi pensate, comunque quanto si è discusso sul pacchetto 3 o quanto si è discusso sulle due viaggi, una misura di questo tipo viene quasi fatta come un atto amministrativo. Ma sempre il solito problema, il modo, ricordate quando avevo detto l'Unione Europea che viene utilizzata come elemento esterno per risolvere i problemi interni, quindi ce lo chiede l'Europa. Ma ci sta chiedendo l'Europa che tutti possono essere assunti indifferentemente come lavoro a termine? Questi sono gli aspetti degli ammortizzatori sociali, di cui già abbiamo parlato l'altra volta, che ormai ricordate benissimo tutti quanti. La cosa che vi voglio mostrare da questo punto di vista è il discorso della formazione, che vi facevo prima. Guardate, è abbastanza interessante, perché la formazione a chi si rivolge? Questa è la quota dei lavoratori. Questi sono i dati che fa la banca dati Excelsior, che è del Union Camere, quindi prende tutte le imprese italiane. È un campione vastissimo di tutte le imprese italiane piccole e tutte le imprese oltre i 100 dipendenti, invece sono osservate tutte integralmente. Cosa ci dicono questi dati? Che nel 2005, i dati sono assolutamente costanti, indipendentemente dall'anno che si prenda, in Italia soltanto l'11,7% degli operai ha fatto formazione, mentre il dato cresce un quarto fra dirigenti e impiegati. Ancora, la formazione la fanno soprattutto, solo qua, potremmo dire quasi unicamente, le grandi imprese, le piccole imprese, che sono quelle che appunto abbiamo visto avrebbero più bisogno di riconvertirsi, di rimodificarsi, non fanno quasi per niente formazione. Quindi c'è la presenza di formazione per i lavoratori delle piccole imprese è sostanzialmente un qualcosa inesistente. Dopodiché, quando voi state con un rappresentante di Confindustria, ad esempio, vede questi dati, cosa risponde? Ma perché noi nella piccola impresa, questi sono dati che colgono la formazione formale, quindi quelli in cui c'è un corso, nella piccola impresa c'è il tutoraggio, c'è il lavoratore anziano che ti spiega come fa il lavoro, quindi non c'è bisogno di fare formazione. Ma questo è sempre nell'idea appunto di formazione specifica per quel posto di lavoro. Se quell'impresa va in crisi, il lavoratore non ha niente da rivendersi all'esterno.
Ma non ci sono, io so che ci sono, intanto c'è la progettuale che
ci fonde.
Esatto, i fondi interprofessionali.
I fondi interprofessionali,
che sono fatti dal sindacato e dalle categorie di.
Quella è un'ottima idea, perché però non è obbligatorio. Allora, dal punto di vista dell'idea, quella è un'ottima idea, perché le imprese sono libere per partecipare prima di tutto, non sono tutte obbligate a partecipare e quindi al fondo interprofessionale partecipano le imprese più grandi. Però le imprese che fanno versano dei soldi al fondo, quindi non si gestiscono da sé attività di formazione, poi il fondo decide quali sono i migliori progetti di formazione e finanzia i migliori progetti di formazione, e questo dovrebbe permettere che non vengono finanziate le attività che fai per dare due soldi ai tuoi lavoratori, ma vengono finanziate le attività migliori, cioè un modo per incentivare. Però prima di tutto sono ancora di nuova nascita i fondi interprofessionali. Per adesso i rapporti di valutazione che hanno fatto, sì, tutti 50 del 2003 sono stati creati, e i rapporti di monitoraggio che hanno fatto non sembrano mostrare questi grandissimi risultati. Sono pieni di zeppi di soldi. Però sai qual è il problema vero? Se poi le imprese non hanno un'effettiva necessità di fare buona formazione, perché si accontentano che il lavoratore faccia sempre lo stesso lavoro e glielo insegna il collega anziano vicino, la domanda però è un problema che sta proprio a monte sul tipo di struttura produttiva, su cosa si produce, su qual è la necessità. Perché l'idea del fondo interprofessionale è giustizia, funziona bene come idea, non è? Ognuno si finanzia passando attraverso una richiesta di fondi che deve essere vagliata e deve essere motivata.
Sì, però ci sono anche delle industrie, soprattutto nelle parti produttive, quindi quando si territori produttivi in Italia, che addirittura delegano la formazione alla scuola, all'istruzione tecnica, per esempio. Ci sono delle parti in cui tu vai praticamente addirittura a reclutare quelli che fanno il terzo o quarto anno. Perché quando li portano non hanno più bisogno di formazione. Infatti le scuole si stanno adeguando anche a una formazione che si dia sulla la possibilità di accesso nel mondo del lavoro, che significa l'allargamento dell'identità.
No, ma poi soprattutto creare forza lavoro ultra tecnica, ultra specifica, senza nessun vantaggio della formazione
generale.
Quindi appunto poi quando si ragiona di formazione bisogna fare attentamente un incrocio tra chi riceve formazione, ma poi qual è la necessità di fare formazione e di che tipo. Bisogna sempre provare a distinguere fra quello che si chiama capitale umano generico, attivabile, e capitale umano specifico. So fare quella mansione oppure ho la capacità di...
Sì. Infatti è singolare che non c'è una grande differenza tra nord e sud.
No,
perché non serve a niente.
Poi da questo punto di vista, sempre il nord-est magari c'è un dato basso perché c'è la piccola impresa, il nord-est è la grande impresa, ma se vai a controllare per le caratteristiche non c'è grossa differenza da questo punto di vista. L'aspetto, il vero problema che adesso invece andiamo ad analizzare un po' in dettaglio è questo della segmentazione, ovvero veramente abbiamo un mercato del lavoro segmentato oppure c'è tutto il dibattito che così dice le forme contrattuali che permettono di entrare nel mercato del lavoro a gente che non sarebbe stata nel mercato del lavoro, e quindi in questo modo i contratti atipici servono come trampolino. Magari ti fai 2 anni di lavoro sottopagato, sottotutelato, ma non avresti fatto niente alternativamente, e quindi poi ti stabilizzi. E quindi la visione da destra delle forme contrattuali è sempre questa, in cui si dice guardate, sono le forme contrattuali che ti permettono di entrare nel mercato del lavoro. Quindi per risolvere dice, osservando in un punto nel tempo, ci stanno differenze e diseguaglianze tra i lavoratori dal punto di vista dei salari, dal punto di vista delle tutele, come le vogliamo osservare, fra lavoratori atipici e lavoratori tipici, già l'abbiamo detto più volte, adesso le richiameremo. Soprattutto, la cosa però che è veramente interessante da osservare, anche per tutti i limiti e i dati che abbiamo in Italia, però è, nel medio-lungo periodo, queste differenze persistono o scompaiono. Queste problematiche sono problematiche che poi vengono affrontate con un trampolino verso il passaggio successivo, oppure vengono a configurare una trappola della precarietà, del basso salario, dell'instabilità per alcuni lavoratori. E poi chi sono questi che diventano instabili? Io sono intrappolato perché non ho titoli di studio, oppure perché sono semplicemente più sfigato, ho meno contatti sociali di qualcun altro, vivo nella regione, nella città, nella provincia più svantaggiata. Cioè, le risposte effettive bisognerebbe dare su queste. Non serve dire tanto quanto è il tasso di disoccupazione, ma vedere chi è, e quindi poi fare delle politiche che debbano quantomeno essere informate su questi aspetti. Come dicevamo l'altra volta, noi osserviamo in Italia quantomeno un contesto statico, per adesso ragioniamo in contesto statico, però oggi prendiamo adesso i lavoratori e valutiamo queste cose. Cioè abbiamo una duplice segmentazione, quella tra dipendenti tipici, per adesso proviamo a lasciare da perdere il lavoro autonomo, fermo restando che sappiamo benissimo che dentro il lavoro autonomo c'è molto pezzo di lavoro autonomo che è involontario.
Sì. Il lavoro dipendente di fatto.
O comunque c'è la partita, non fai partita IVA perché tu vuoi essere a partita IVA perché costi di meno al datore, oppure c'hai difficoltà di sbocchi professionali e quindi fai l'architetto, ti apri lo studio, fai l'avvocato, ti apri lo studio per difficoltà sul mercato del lavoro quando non, magari non sarebbe stata quella la tua prima scelta, quindi bisognerebbe
ragionare. Con relativa evasione fiscale.
Perché c'è la possibilità di pagare. L'IVA però appunto con tutti i rischi di tutela che quindi da questo punto di vista non prendiamo in considerazione. Però proviamo intanto a ragionare che dal punto di vista normativo e salariale noi abbiamo intanto due differenziazioni, una tra i tipici e gli atipici, e poi tra gli atipici dobbiamo sempre distinguere chi comunque ha un lavoro dipendente, perché comunque ha garanzie contrattuali, per quanto limitate e tutelate per ammortizzatori sociali, versa il 33% di contribuzione, e i parasubordinati, rimanendo sempre tra i parasubordinati collaboratori, quelli non a partita IVA. Provando a fare questa distinzione, perché per la subordinata, come ho visto, in nessun caso possono ricevere ammortizzatori sociali, verso un'aliquota previdenziale più bassa e nel contributivo minore aliquota vuol dire minor pensione, quindi vuol dire mi sto tutelando di meno del rischio previdenziale, anche se questo è molto difficile può farlo capire gli stessi giovani che lavorano con queste forme contrattuali, che pensano che la contribuzione è una tassa che stanno buttando senza capire che c'è una minor tutela. La contribuzione più bassa è perché è più bassa l'aliquota.
È previsto proprio così.
Perché è previsto sostanzialmente che dai questo vantaggio di costo alle imprese in termini di minore aliquota.
Quindi
ho capito.
Cosa?
Dal
punto di vista pensionistico
non ti ritorna. Ti ritorna il fatto. Se io guadagno 1000 come dipendente o 1000 come parasubordinato, il dipendente versa 33, il parasubordinato versa 26. Quindi a parità di condizioni il parasubordinato avrà un quarto di pensione in meno, 26-33 della pensione. E il passato, adesso siamo arrivati a 26, fino a fine anni 90 stavamo al 13-14, come dicono. Quindi il percorso è stato molto lungo. Da questo punto di vista, quindi ci sta questo ulteriore problema, e poi non dimentichiamo che mentre i dipendenti a termine comunque stanno all'interno di categorie contrattualizzate, quindi comunque hanno dei livelli salariali che sono contrattualizzati, poi gli parasubordinati si muovono spesso su contrattazione individuale fra lavoratore e datore, ovvero il datore si dice io ho da darti questi soldi, accetti o non accetti, ho la pila fuori, quindi non ci sono margini di intervento, per cui è anche un problema questo dell'aliquota, perché appunto le categorie col più deboli, se tu gli dici aumenta l'aliquota, allora dico io pago, ricevo di meno in busta paga, perché a quel punto me lo traslo integralmente sulla mia busta paga il lavoratore, quindi è anche complicato poi pensare a come rispondere a queste dinamiche. Però qual è il problema? Abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate, che in media i lavoratori italiani a termine sono più o meno la stessa quota di quella che osserviamo negli altri paesi dell'Unione Europea. Però abbiamo detto l'altra volta, facciamo molta attenzione che le statistiche europee si basano sul lavoro dipendente. In Italia abbiamo un pezzo enorme di lavoro parasubordinato che di fatto è strettamente sostituto al lavoro dipendente, che però non emerge dalle statistiche europee, quindi comunque il dato italiano è superiore alla media. Il dato impressionante da questo punto di vista poi è però questo fenomeno in Italia ha avuto una dinamica molto veloce, molto rapida, e quindi questo è anche un modo per rispondere a questa domanda: perché i lavoratori italiani percepiscono di essere quelli più a rischio dal processo occupazionale. Guardate quel dato impressionante: noi abbiamo avuto, per il 92-2007 la quota di dipendenti a termine è cresciuta dal 6 al 14%, e quindi includendoci per la subordinati vuol dire essere cresciuti più o meno dal 7 al 20%. Quindi guardate, si è triplicata nel giro di 15 anni. La quota annua di nuove assunzioni, i nuovi assunti sono sempre di meno con tempo indeterminato, ma in soli 6 anni, io quello c'ho il dato, la serie temporale più lunga che ho trovato è stata di questi 6 anni, nel 2001 il 60% dei neoassunti era neoassunta con contratti a tempo indeterminato, poi c'era una piccola parte di, quindi dal 2001 già, quindi posto di liberalizzazione. C'era una piccola parte assunta con contratti di formazione lavoro, con contratti di apprendistato, e poi una restante parte che andava con contratti a tempo determinato. In 6 anni la quota di persone assunte con contratto a tempo indeterminato si è ridotta di un quarto. E questa tendenza, da alcuni dati che ho visto, continua a essere sempre più forte. Quindi ormai la tendenza è sempre ad assumere, le nuove assunzioni vengono sempre fatte con contratto a tempo determinato. E poi il problema vero è che dobbiamo... Tutto questo fenomeno è andato soprattutto verso alcune categorie, in particolare verso alcune generazioni di lavoratori. Essendo stato fatto al margine, chiaramente il problema dell'entrata sul mercato del lavoro è andato soprattutto verso i più giovani, anche se poi vi farò vedere dei dati che ci mostrano come in realtà non è vero che sia un problema soltanto degli atipici, ma un problema assolutamente generalizzato, ma legato alla bassa domanda, perché poi tutto quello che risulta sul mercato del lavoro dipende dal livello di paese. Il problema qual è, appunto, come dicevamo anche l'altra volta, noi abbiamo una serie di problematiche attraverso cui possiamo vedere come i lavoratori atipici sono svantaggiati. Noi non possiamo leggere lo svantaggio, noi per dire c'è svantaggio non possiamo limitarci soltanto a dire tu c'è un contratto a 2 anni, c'è un contratto a tempo indeterminato, perché da una parte devo vedere quali sono le mie prospettive di lungo periodo, ma poi devo vedere se questo svantaggio mi viene compensato. Io posso, abbiamo visto in Inghilterra, c'è un minor salario, ma chi ha un contratto a tempo determinato riceve un salario più alto, quindi c'è una combinazione tra rischio e rendimento. Il problema che noi vediamo è che i lavoratori atipici, in media, chiaramente sono differenze, anche un calciatore italiano è un lavoratore atipico, se andiamo a prendere in media, perché c'è un contratto a tempo determinato, Marchionne è un parasubordinato, quindi ovviamente abbiamo una serie di problematiche. Però sono chiaramente, stanno peggio dal punto di vista della relazione contrattuale, perché comunque avere un contratto con una data ci fa dire che comunque abbiamo una data di scadenza, anche dal punto di vista delle scelte individuali, è qualcosa che è peggiorativo. Abbiamo visto che ci sono peggiori tutele del welfare, perché gli ammortizzatori sociali sono contributivi, a parità di condizioni, tutto ciò che mi aumenta la frequenza dei periodi di non lavoro mi peggiora la possibilità di ricevere gli ammortizzatori sociali, e i parasubordinati abbiamo visto che sono scoperti del tutto. C'è un grosso problema in salario, dopo vi farò vedere dei dati da questo punto di vista, ma a parità di condizioni, quindi controllando per il titolo di studio, per l'età, per il settore in cui lavoro, quindi a parità di tutto, il solo fatto di avere un contratto di tipologia diversa, a tempo determinato o a tempo indeterminato, va a configurare una riduzione salariale di circa il 10%. È come se tutti i bonus aziendali, tutte le crescite di carriera alla fine fossero date soltanto per i lavoratori a tempo indeterminato, perfettamente coerente. L'impresa non investe anche dal punto di vista salariale con qualcuno che ha una data di scadenza da questo punto di vista. Chiaramente tutti i dati dimostrano che nel breve periodo il rischio di disoccupazione è maggiore per chi ha un contratto a tempo determinato. Il rischio che poi abbiamo una quota di lavoratori con un rischio potenziale, perché il contratto ha una durata. Il fatto che poi questo rischio si concreti è più alto per loro. Un altro problema che adesso andremo a vedere è che abbiamo visto come in Italia si faccia poca formazione, ma la formazione poi dovrebbe essere proprio rivolta verso i più giovani, formazione in impresa, verso i lavoratori con contratto a tempo determinato, perché sono quelli che, o parasubordinato, che sono quelli che probabilmente hanno bisogno di rafforzare, di essere più, nella logica della flexibility dovrebbero essere quelli per cui bisogna garantire maggiore occupabilità futura. Questi lavoratori sono quelli che in media fa molta, molta, molta meno formazione anche per vincoli normativi. Ad esempio, io a memoria, non sono quasi sicuro, poi se magari quello sa un po' meglio lo devo correggere, i parasubordinati non possono rientrare nei conti interprofessionali. Quindi comunque il co-co-co che lavora in un'impresa non può fare, non può aderire alla formazione con interprofessionale. Vi dico un assurdo, quando io lavoravo all'ISAE, l'ex ISAE che adesso è stato chiuso, il centro di ricerca, gli assegnisti di ricerca non potevano andare a convegni perché il fondo spese per la ricerca destinano soltanto ai ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori stabili. E quindi ci sono anche dei vincoli normativi, al di là del fatto che un'impresa non investe in qualcuno che non vedo perché dovrebbe investire in qualcuno che non rimane a lavorare con lui. Le prospettive previdenziali, ne parleremo tanto, però chiaramente minor salario, minore aliquota, il più alto periodo di disoccupazione, a parità di condizioni vuol dire minore pensione, quindi rischi di impoverimento anche futuro. E poi l'aspetto importante su cui dobbiamo ragionare è questo delle prospettive di transizione. Ma nel medio periodo, chi è a tempo determinato rimane sempre a tempo determinato e viceversa. È chiaro che a parità di condizioni stare 6 anni a tempo indeterminato e poi diventare a tempo determinato mi fa star meglio di chi sta 6 anni a tempo determinato. Però comunque bisogna poi vedere nel medio periodo cosa accade da questo punto di vista. Perché tutte queste dimensioni di svantaggio ci fanno capire che in realtà quello che poi si è realizzato in Italia è un processo di traduzione di rischi. Sui lavoratori sono accollati i rischi che prima in qualche misura venivano accollati dallo Stato perché non esistevano questi rischi, queste forme contrattuali o delle imprese attraverso più rigidità.
Tu pensavi anche di dare dei dati, diciamo, maggiori per quello che riguarda il welfare?
Sì, un po' di cose sulle cose.
Se non è successo veramente.
No, guarda, allora, sulla parte di ammortizzatore sociale abbiamo visto l'altra volta. Sulle pensioni,
a parte quello,
ci prendiamo.
Ci ragioneremo sulle pensioni, ma proprio una cosa che è molto importante è poter fare un'analisi di quello che è successo sul welfare in generale. Cioè, oggettivamente oggi, diciamo, una quota sempre maggiore, diciamo, in popolazione, soprattutto dei lavoratori, vengono progressivamente emarginate da tutta una serie di protezioni che prima esistevano. Ad esempio la possibilità di essere ricoverati, di essere assistiti, di essere curati, che incide secondo me enormemente sul bilancio familiare.
No, il problema è che appunto, tornando alle cose che vediamo l'altra volta, sono cose che poi sono difficilissime anche da computare, perché quando io ho fatto vedere i dati sui redditi, tutte quelle forme non sono forme reddituali, non sono incluse, però chiaramente vanno a peggiorare, così come abbiamo fatto quando ho fatto il ragionamento sulla casa, vi ricordate la spesa della casa? Riuscissimo a monetizzare quelle cifre, la diseguaglianza crescerebbe ulteriormente. Perché chiaramente chi deve pagare il finanziamento unito e non ha accesso alternativo? Chi deve pagare? Se noi andassimo a levare dai redditi familiari il costo della badante, la diseguaglianza crescerebbe enormemente. Comunque le famiglie con anziani a carico cadrebbero verso sotto la soglia di povertà. Quindi sono problematiche enormi. Guardate, questo è il dato che vi avevo fatto vedere prima. Guardate, tra il 2001 e il 2007 la quota di nuove assunzioni a tempo determinato come è andata giù, in 6 anni, 15 punti su 60, un quarto in 6 anni è una cifra spaventosa, tra l'altro in periodi in cui l'economia italiana, prima della recessione, in periodi in cui l'economia italiana comunque non è stata in recessione, se non per il 2001-2002, comunque c'è avuto una crescita bassa. No, è stato tutto un passaggio, al tempo determinato. Quindi tutto per risparmiare sul costo del licenziamento. Questo è fare nuove assunzioni di dipendenti. C'è sempre, infatti, per i subordinati c'è sempre questo problema che è difficilissimo misurare, è difficilissimo quantificare. Tanto è vero che tu leggi tutto il contrario di tutto sui parasubordinati, perché i primi dati, vi dico sta chicca, il primo problema sui parasubordinati nasceva su come li misuro? La fonte migliore per misurare i parasubordinati in Italia è l'INPS, perché chi è parasubordinato è obbligato a pagare la gestione separata. Però la gestione separata è una gestione per cui non esiste cancellazione, perché una persona, anche io continuo a versare ogni tanto dei contributi a parasubordinato, se faccio una lezione o un master fuori mi versano i contributi a parasubordinato. Qui non esiste cancellazione. I primi rapporti che avevamo preso la quota dei lavoratori iscritti alla gestione separata. E quindi avevano detto, guardate, in Italia sono più di 3 milioni di lavoratori parasubordinati. L'INPS, fortunatamente, dopo questo periodo, ha cominciato a diffondere i dati non degli iscritti, ma dei contribuenti, di chi nell'anno contribuisce. e poi spacchettandole tra chi contribuisce solo alla gestione separata, chi contribuisce anche in altre casse, chi contribuisce ed è pensionato e sta fare un'altra attività. E quindi quello che si vede è che il numero di questi lavoratori alla fine è alto, però non è spaventoso in un determinato. I parasubordinati, quelli più deboli, quindi partite IVA deboli e lavoratori, collaboratori che fanno solo i collaboratori, circa 1 milione di persone all'anno. Il problema è capire in dinamica se ci rimangono sempre oppure se si muovono. E quindi il grosso quale della risposta deve essere questa, perché un conto è dire, vabbè, 3 anni della mia carriera mi pago il 26% di contributi, ma poi guadagno il mio dopo. Un conto è dire se ci devo lavorare 26 anni, per 10 anni lavorando da gennaio a luglio, poi ricominciando da settembre, perché nel frattempo non mi pago manco le ferie, quindi sono problemi che si aggravano ulteriormente. Comunque, senza starvi a far vedere questi dati, la cosa impressionante è che quel poco di informazioni che abbiamo sui parasubordinati, chiaramente, come lei ci aspetta, attendersi, i parasubordinati sono nettamente più alto di titolo di studio degli altri lavoratori, sia perché sono più giovani, queste sono semplicemente delle medie, delle descrizioni più variate. Quindi ci dice che fra i dipendenti a tempo indeterminato il 12% hanno la laurea, per i parasubordinati il 30%. Però applicando le tecniche un po' più raffinate che ci dicono a parità di condizioni, fra i dipendenti a termine e fra i parasubordinati c'è una quota di laureati più alta che fra i dipendenti a tempo indeterminato e soprattutto fra i parasubordinati la quota di laureati più alta, perché sono tipologie di lavori che vanno molto verso lavoratori ad alta qualifica, adatto ad alto titolo di studio. E quindi c'è un ulteriore problema in termini di incentivi che vengono dati a capitale umano, per cui bisognerebbe poi valutare effettivamente nel lungo periodo, che poi la risposta è ok, però se il 30% di laureati è parasubordinata, ma come in Danimarca, tutti i laureati fanno un periodo parasubordinato ma molto breve, il problema sociale non c'è. Se ci sta un pezzo di parasubordinati che rimane, di laureati che rimane parasubordinato a lungo, c'è un problema. Poi bisogna vedere chi sono. Sono quelli che fanno scienza della comunicazione oppure sono tutti quelli che vivono in una determinata area dell'Italia? La risposta è ulteriormente un altro problema.
Anche le donne,
perché prende su tutta la... Tra l'altro la cosa interessante che vedi è che per i parasubordinati invece non c'è differenza territoriale, c'è una poca differenza territoriale, perché poi molto spesso il parasubordinato del sud finisce per essere un sostituto con il lavoro subordinato. Al sud è comunque, perché il vantaggio qual è? Il vantaggio di costo, quando ho più facilità di fare sommerso, impediamo anche un po' di
costo. Quello che facciano i casi diminuiscono in quanto trovano un'altra collocazione o perché non hanno più possibilità di trovare
lavoro? No, perché chiaramente è un tipo di lavoro che è andato a tagliare le persone che stanno entrando nel mondo del lavoro, il futuro bisogna vedere come si sviluppa, ma c'è un effetto di porte, chiaramente sono forme contrattuali che si sono liberalizzate per l'ingresso al mercato del lavoro e quindi vanno a colpire chi sta entrando. Da qui quale sarà la tendenza da qui a 20 anni?
È tutto
da capire. Infatti il problema vero è questo, che non ci abbiamo ancora un'osservazione. Guardate il dato dei redditi, però da questo punto di vista, con tutto quello che vogliamo dire su queste cose, però guardate in media, noi abbiamo la media, la mediana sarebbe il 50° più ricco se li mettiamo in ordine, e poi c'è i percentili, il 10° più ricco, il 25° più ricco. Guardate, in media, il salario medio su questi dati che erano nel 2006 dell'ISBOL ci dicono che il dipendente a tempo indeterminato guadagna, questi sono dati di reddito anche calcolati in modo un po' rotto, penso che sei individui, però ci dà la dimensione delle differenze. Il dipendente a tempo indeterminato guadagnava in media 20.000 euro lordi all'anno, quello a tempo determinato 16.000 euro, anche perché è più giovane e quindi chiaramente c'ha minore crescita salariale legata all'anzianità, e quindi da qui non possiamo interpretare se c'è un differenziale, però lo vediamo tutto aggregato. Gli autonomi, dati campionari ci dicono che guadagnano in media 33.000 euro, ma perché il dato campionario, l'autonomo che dichiara di fare il gioielliere deve avere 4 macchine e dichiara 5.000 euro, che lo correggono, quindi c'è una differenza col dato fiscale. I collaboratori parasubordinati guadagnano 13.000 euro, però la cosa impressionante, guardate fra i parasubordinati quanto è ampia poi, perché abbiamo poi un'alta quota di persone che in realtà guadagnano molto. Il 90° è ricco, perché c'è Marchionne. Invece guardate la mediana com'è più bassa, la mediana dei redditi dei parasubordinati. Quindi guardare la media non aiuta, bisogna guardare poi altri indicatori nei punti. Quindi perché abbiamo una grossa quota di persone che ricevono molto poco e un'altra parte di persone che ricevono molto. E quindi i dati distributivi da questo punto di vista ci mostrano, guardate la deviazione standard, ovvero la media di tutte le variazioni, le distanze alla media, quanto è più alta, chiaramente tra gli autonomi, ma anche tra i collaboratori. Il tutto ciò, questo si applica in un paese come l'Italia, in cui i salari da 95 in poi sono cresciuti molto, 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 molto poco. Apro e chiudo parentesi su come guardare i dati. Ho visto prima di uscire un titolo di Repubblica che diceva che i dipendenti pubblici sono cresciuti da... Chiederei a Repubblica di fare il controllo per i dirigenti e per gli impiegati, prima di fare una media, in cui abbiamo avuto... Il problema è questo, che tu leggi questi dati, tu leggi... I giornalisti italiani sanno parlare soltanto di media, per cui è vero che sono aumentati in media, però io vi faccio vedere dei dati per cui la diseguaglianza dentro il settore pubblico è passata da 0,22 a 0,40 nel giro di 10 anni, perché è tutto legato allo quel sistema che ha liberalizzato i salari dei dirigenti.
I giornalisti non conoscono la statistica.
Ma non credo.
Non hanno letto di lusso.
No, sì, ma non fare quello che interessa
cosare
il sì, ma in serio, no, ma poi comunque non riesco ad andare oltre la media. Sono assolutamente in grado di leggere queste cose, quindi...
No, gli arriva l'agenzia, loro li copiano...
Vabbè, quindi escono questo risultato, per cui a quel punto il dipendente pubblico viene odiato, quindi possono tagliare, bloccare gli stipendi al dipendente pubblico senza problemi, perché cioè, hai guadagnato di più negli ultimi 10 anni, hai avuto un incremento di salario. No, ma il problema vero appunto è andare a differenziare tutto quello che ci insegnano, dovremmo andare a differenziare. Comunque questi sono, io avrei dei dati più recenti, non li so l'altra volta, ve ne parlo, non ve li mostro perché altrimenti vado al gabbio. Comunque guardate, queste sono le retribuzioni annue e mensili dei dipendenti privati, presi dall'archivio amministrativo dell'INPS fra l'85 e il 2002. Sono in termini reali, quindi sono depurati dall'inflazione. Voi guardate sulla scala di sinistra, vedete quelle annuali che sono blu, sulla scala di destra quelle rosse che sono
mensili. Sono esclusi dirigenti, giusto?
Sono esclusi dirigenti perché questi sono dati INPS che non c'erano imputati all'epoca, c'erano impiegati ed operai privati. Però guardate che fino alla crisi le retribuzioni crescevano, perché la produttività cresceva. Nel periodo in media 93-2002 di fatto si è recuperato quello che si era perso dopo la crisi del 93, ma in termini reali in media le retribuzioni non sono cresciute, né se le consideriamo annuali né se le consideriamo mensili.
C'era anche periodi ad alta inflazione?
No, queste sono depurate dall'inflazione, queste sono retribuzioni reali, quindi l'andamento, il trend dipenderebbe dalla produttività e da quanto ricevi di produttività, per un'inflazione depurata.
Forse c'è anche
se andassimo sul salario orario, questo già ti incorpora lo straordinario, perché è quello che ricevi nell'anno. Se ci metti dentro gli straordinari e consideri la poi in salario unitario, probabilmente c'è una caduta ancora più grossa.
Perché dagli anni 90 si è aumentata un po', diciamo, in qualche modo è aumentata la PIL in generale, è aumentata molto, sono aumentati molti straordinari.
Sì, infatti questo è su quello
questo la gente ha compensato.
Questo dato il salario orario prenderebbe ancora di più da questo punto di vista, perché se ci consideri straordinario quante ore lavori. Il problema qual è? Che questo quadro, i dati post 2002 mostrano un recupero salariale in termini reali. Chi si occupa di contrattazione dice che tutto questo è legato agli accordi di luglio 93, al fatto che c'è stata una moderazione salariale senza nessun recupero della produttività in nessun modo. Dal punto di vista macro chiaramente è ovvio che in un periodo in cui la produttività non cresce, i sindacati sono deboli e il clima è quello che è, i salari non riescono a crescere. Il problema qual è? Che contemporaneamente per tutto il periodo invece abbiamo avuto un'enorme crescita, questi salari costanti, però questa media si è mantenuta costante con una crescita enorme delle dispersioni salariali. La diseguaglianza nello stesso periodo è cresciuta tantissimo. Chiaramente cresce di più quella blu sui redditi annui di quella rossa, perché i redditi annui si differenziano da quelli mensili anche per il numero di mesi in cui lavoro. Quindi chiaramente se, come abbiamo visto, quello che cresce molto è la diseguaglianza legata al fatto che aumenta il numero di mesi non lavorati, la diseguaglianza dei mesi lavorati, che i lavoratori più forti riescono a lavorare 12 mesi e porto dentro il mercato del lavoro un sacco di gente che lavora 2, 3, 4 mesi all'anno, chiaramente la dispersione cresce da questo punto di vista. Però sia sui redditi mensili che a maggior ragione sui redditi annuali la dispersione continua ad incrementarsi. E quindi questo quadro va in questa dinamica, questo vi avevo già fatto vedere quando abbiamo parlato di disuguaglianza salariale, l'avevo recuperata qui come slide. Non dimentichiamoci che oltre questo quadro di diseguaglianze, se andiamo a vedere le posizioni estreme, abbiamo una quota di lavoratori che risulta a rischio di povertà nonostante lavori a tempo pieno, e quindi bisognerebbe cercare di andarci a capire poi veramente cosa ci sta qua in mezzo. Vi faccio vedere questa slide, adesso vi dico cosa rappresenta, però sostanzialmente questa è una regressione dei salari in cui ci dice di quanto ogni fattore di questi, che misure è associato al livello del reddito individuale. Il coefficiente lo possiamo leggere in termini percentuali, quindi sostanzialmente ci dice che a parità di condizioni una donna guadagna il 23% in meno, 22,7% in meno degli uomini. A parità di condizioni un lavoratore a tempo determinato, questo è soltanto sui dipendenti, guadagna il 10,3% in meno di un lavoratore a tempo indeterminato. Allo stesso modo, a parità di condizioni, quindi nello stesso settore, stessa tipologia contrattuale, al nord si guadagna l'8% in più che al sud, e al centro il
7%.
Esatto. No, le isole sono fatte appunto rispetto allo zero, che sarebbe il sud, quindi guadagnano ancora di più. Ma la cosa impressionante da osservare è che ci fanno credere che in Italia non c'è la struttura contrattuale rigida, per cui si dice sempre c'è bisogno sempre di andare sulla contrattazione di secondo livello perché i salari sono assolutamente vincolati. Però guardate come il salario aumenta per dimensioni di imprese. Le imprese più piccole pagano qua quello che manca, poi questi coefficienti li dovete sempre leggere rispetto a quello che manca. Qua no, ci manca il maggiore di 50. Quindi cosa ci dice? Che le piccole imprese, a parità di condizioni, chi lavora in imprese da 1 a 15 dipendenti, a parità di settore, guadagna l'8% in meno. Chi lavora nelle imprese tra 6 e 50 dipendenti guadagna il 50% in meno, il 5% in meno. E tutte queste differenze sono statisticamente significative, al 99,99999%. Quindi comunque c'è un problema di differenziali salariali tra tipologie contrattuali. A parità di condizioni ricevono un salario più basso. E quindi non è vero che il maggior rischio della relazione contrattuale, la minor disponibilità di sussidi su occupazione, viene compensata in proprio salari. Anzi, c'è una doppia penalizzazione. Dal punto di vista della probabilità di formazione, questi coefficienti li dovete leggere come modello probabilistico, quindi non li possiamo più interpretare come percentuale, però vedete che sia lavoratori a tempo determinato che parasubordinati hanno un coefficiente negativo, che vuol dire che lavorano, che fanno formazione in misura statisticamente probabilistica minore dei dipendenti a tempo indeterminato. Quindi i più deboli, quelli che si dovrebbero, che hanno bisogno poi, visto che andranno con maggiore probabilità in disoccupazione, quindi se dovessimo rendere più employable, avrebbero bisogno di più formazione, e invece ne dicevano anche di meno.
Però le imprese sotto i 15, anche se sono più pensieri, ma comunque c'hanno meno possibilità di dare salariati in genere, quindi non è...
Infatti sono problemi che si incrociano, ma c'è un problema di fondo e di struttura produttiva di questo paese. Andiamo a concludere oggi queste cose con la domanda di tutte la madre di tutte le domande, ma è una trappola di un trampolino. C'è quella che chiamo vera segmentazione. Fondamentalmente io tendo sempre a ragionare, non so se avete notato, ho sempre evitato per adesso di utilizzare il termine precarietà, perché per me la precarietà esiste quando uno stato di svantaggio si protrae nel tempo. E quindi a uno svantaggio si associano minori diritti sociali, civili, perché per me avere un salario omogeneo su tutela del welfare è un diritto civile, sociale, e questo stato si mantiene nel corso del tempo. Quindi la cosa che dovremmo cercare di osservare è dove si muovono questi individui nel corso del tempo, se rimangono intrappolati, e se si rimane intrappolato chi e perché rimane intrappolato. Bisogna provare a rispondere a queste domande. La cosa che ho aggiunto, tra l'altro, appunto, i nuovi dati che non vi mostro ma che vi racconto, mi hanno fatto, io sono sempre stato un grosso fautore dell'idea di segmentazione nel mercato del lavoro italiano, quindi di grossa spaccatura. Purtroppo i dati ultimi che ho visto, che arrivano fino al 2010 e osservo i lavoratori per compensazione del fatto che in realtà lo stato di insicurezza è molto più pervasivo, perché se osserviamo 5-6 anni in distanza, lo stato di chi ha iniziato a lavorare con un contratto atipico e un contratto a tempo indeterminato è sostanzialmente lo stesso, ma non perché quello col contratto a tempo determinato si è rafforzato, ma perché l'altro si è indebolito. E quindi abbiamo quello che chiamiamo un mercato liquido, in cui c'è un molto passaggio verso le posizioni negative, e quindi bisogna poi valutarlo. Diventa anche molto più complesso dal punto di vista della ricerca valutarlo, perché tutti i pochi studi che ci stanno per l'Italia, che fanno? Si vanno a valutare con quale frequenza un lavoratore si stabilizza. Osservare la frequenza con cui un lavoratore si stabilizza è molto miope, perché niente ci garantisce che la stabilizzazione sia poi un passaggio verso uno stato sicuro. Noi abbiamo veramente un continuo travaso fra stati successivi, e poi vi mostrerò un po' di dati da questo punto di vista. Sicuramente quello che emerge è che chi sta nella posizione peggiore, sia perché perde la stabilità, sia perché rimane instabile, sono le donne, i giovani e le persone con minor titolo di studio. Però ancora, non ve lo mostro come dato, però vi dico, la cosa impressionante è che si mostra che ad esempio i laureati si stabilizzano in 5 anni molto di più di chi non ha laurea, e quindi sembra questa una cosa positiva e loro sono contenti. Però il problema qual è?
Dici da molto per poter dirci.
No, no, però c'era tutta la luce. Il problema qual è dal suo punto di vista? È che però la condizione di ingresso dei laureati, a parità di condizioni, i laureati entrano molto di più con contratti a termine delle altre persone, perché chiaramente, ma perché è normale, la piccola impresa, quando si deve assumere l'operaio, la piccola impresa deve assumere, te lo prende pure con un contratto a tempo indeterminato, perché per lei non cambia niente. Le piccole imprese lo manda via, lo licenzia, mentre il laureato viene assunto con un contratto a tempo determinato o con un contratto a subordinato, poi nel medio periodo comunque si stabilizza con una probabilità maggiore, però la condizione iniziale è diversa. Quindi appunto i fenomeni vanno guardati a tutte le dimensioni, ad oggi e nel corso del tempo. Quello che ci mostra solitamente, se voi vedete per l'Italia qual è il problema, che noi per fare questo tipo di analisi abbiamo bisogno di seguire gli stessi lavoratori per molti anni. L'Italia ha tutti i dati a disposizione, perché l'INPS e l'ISTAT hanno tutti i dati a disposizione, ma non si incrociano, non li forniscono. Quello che su cui si riesce a lavorare abbastanza bene, sono un po' le cose che vi faccio vedere io, sono i dati dell'INPS, i microdati, quelli amministrativi, perché di ogni lavoratore registrano gli stati occupazionali. Quello che invece viene fornito solitamente sono le probabilità un anno, ti osservo in un anno dove sta l'anno dopo, dove chiaramente ti osservo una forte persistenza. A un anno di distanza, dopo vedete che chi ha tempo determinato, nel 60% dei casi è ancora a tempo determinato, chi fa il collaboratore, nel 65% dei casi è ancora collaboratore, chi ha un tempo indeterminato, nel 95% dei casi è ancora a tempo indeterminato, anche se comunque in un anno vuol dire che un ventesimo dei lavoratori col posto fisso lo perde, e non è proprio.
Forse è andato in pensione, no? Ci sono depurati.
No, perché qua se dovessi essere depurati, non ci so. Poi adesso vi farò vedere alcune cose. Però un altro dato importante, che appunto non si deve neanche dire che il tempo indeterminato è una precondizione essenziale per poter ottenere un posto a tempo indeterminato, perché soltanto il 40% di chi poi riceve un contratto a tempo indeterminato e passa da primo numero a un contratto a tempo determinato. Quindi io un po' indipendente da queste condizioni. Però questo ancora non ci permette di rispondere alla nostra domanda, quindi vi faccio vedere adesso dei dati sul campione dell'INPS, dettagliati. Vi dico a voce che i dati più raffinati, che arrivano fino al 2010, confermano questo quadro, quindi credeteci. Questi adesso vi mostrerò dei dati che arrivano fino al 94. Cosa ho fatto sostanzialmente? Mi sono preoccupato di prendere delle coorti non entrate sul mercato del lavoro, quindi ho preso le persone che nel 98 hanno iniziato a lavorare con un contratto a tempo determinato da dipendente, con un contratto da dipendente a tempo indeterminato, o dal 99, perché solo dal 99 riuscivo a osservare, con un contratto da parasubordinato, e sono andato a vedere i loro stati lavorativi anno per anno. Chiaramente, essendo questi dati dell'INPS, c'è un problema, che rilevano chi sta dentro l'INPS, quindi se una persona non lo osservo più, non so se quella persona non lo sto osservando perché è passata a fare il dipendente pubblico, se perché è passata a fare il libero professionista, o i pensionati li osservo perché chiaramente sto prendendo le porte, non entrate, quindi sono giovani, oppure se è in disoccupazione ma non riceve sussidi, e chi riceve sussidi lo osservo. I nuovi dati di cui vi parlo mi hanno permesso di controllare questi aspetti e dicono che sostanzialmente tutti quelli che escono, sostanzialmente le transizioni verso la libera professione, verso il lavoro pubblico sono progressive. Quindi quelli che poi vedremo come assenti sono sostanzialmente persone che o sono in disoccupazione o sono scoraggiate, escono dalla forza lavoro, ma non sono persone occupate in altri settori, anche perché sappiamo benissimo che il lavoro pubblico ha blocchi di assunzione, per cui è molto difficile entrare negli ultimi anni. E chi fa il libero professionista solitamente inizia a lavorare come libero professionista, quindi la transizione è molto bassa. Quindi sostanzialmente la cosa che vi faccio vedere sono un po'. Chiaramente un altro problema di questi idee dell'INPS è che il dato amministrativo dell'INPS non osserva il titolo di studio dell'individuo e altre caratteristiche, però appunto vi dico che vi ho dato questa chicca sui laureati, poi vi prometto che a dicembre, appena questi dati sono in qualche modo pubblico, facciamo un aggiornamento al 2010 di questo seminario.
Posso chiedere una cosa, ma non è cambiato niente dalla legge Damiano? Cioè, la legge Damiano che quando si stabilizza i precari in 3 anni, no?
È stata rilevata dal governo.
Il governo l'ha levata, adesso è un po', quindi non vale più la legge Damiano.
Guarda, il governo
ha quella legge, ancora. È stato pure un rischio, perché lei che succedeva che siccome tu dovevi assumere tempo indeterminato dopo 3 anni di continuità,
non dovevi assumere, non potevi più fare il contratto, quindi o non ti facevo più il contratto oppure ti assumevo, oppure la
via della gente,
sì, il problema
è rinnovare,
non potevi rinnovarlo.
È successo che molte società hanno a un certo punto interrotto da subito la continuità, perché andava un anno, ma hanno interrotto proprio per aver paura della continuità.
Però poi la causa ci si sono ritirati per l'avvocato.
E questo che vuol dire? Vuol dire che a un certo punto quei dati là, quando tu hai le uscite dalla precarietà,
cioè le uscite dalla forza lavoro,
è così.
No, no, ma infatti un altro problema, la cosa che vi dicevo, la sentenza tesi, che secondo me doveva essere quella era la cosa giusta, dire tu non puoi fare un lavoro a progetto se tu stai lavorando su una cosa dipendente. Però ad esempio diciamo tutti gli stabilizzati di tesi, alla fine l'accordo che hanno fatto sono stati stabilizzati tutti con contratti part-time, che non li volevano lavorare. E quindi alla fine oltre ne raddoppavano meglio con la loro cosa, quindi capito? Però comunque, chiaramente l'altra dimensione, l'abbiamo detto tante volte, noi ci dovremmo aggiungere a questi elementi la dimensione del part-time, perché poi il part-time è maggiore per i dipendenti a tempo determinato e fra i subordinati, chiaramente, perché c'è il part-time involontario, in quel caso è l'unica opportunità lavorativa che tiene. Poi vi faccio vedere in questi dati, praticamente si leggono in questo modo. Quando abbiamo nel 99 100 persone che iniziano a lavorare come collaboratori. Quindi questa è come se nel 99 noi avessimo una riga in cui sono tutti 0 e 100 qua. E vediamo anno per anno, quindi leggiamo per colonna. Questi dati si leggono per colonna dove sono arrivati. Questo che ci dice? Che nel 2000, quindi un anno di distanza dall'entrata, questi sono corti in entrati, questi sono 800 persone giovani, tra i 15 e i 39 anni, che prima non avevo mai lavorato, nel mio archivio non c'erano, e che mi compaiono per la prima volta come collaboratori esclusivi. Cioè questi sono i Cococò, che hanno un'unica committenza, ho levato quelli che fanno dottorato di ricerca ed assegni di ricerca, perché quelle sono persone che pretendono andare verso il settore pubblico e quindi mi sporcavano il dato, ho levato tutti quelli che lavorano come amministratori, sindaci, società, ho levato Marcione e Profumo sostanzialmente. Rimane collaboratore esclusivo, appunto io chiamo collaboratore esclusivo quello che fa solo il cococò sostanzialmente, ma anche i professionisti. Dopo 5 anni soltanto il 15% è ancora collaboratore esclusivo. Qualcuno, io mi sono trovato la gente e ho detto, beh, mi sembra un dato ottimo. No? Dopo 5 anni abbiamo che il 45% non sta più nell'INPS. Quindi noi abbiamo un flusso di uscite, gente che è scoraggiata, gente che va in nero. Diciamo che 5 punti può essere persone che si sono messe a confermati da tutti i microdati, cioè per il Veneto, hanno una banca dati sulle transizioni lavorative eccezionali e si mostrano gli stessi dati. Adesso che ho questi dati più dettagliati, il lavoro italiano, noi abbiamo ogni anno in media un quinto della forza lavoro scompare, lavora in nero, è trash. Quindi anche quell'immagine che io avevo detto l'altra volta, in cui in Italia lavora meno del 60% delle persone, in realtà noi, l'impressione è come noi avessimo un 50% di persone che lavora sempre, un 45%, un 30% di lavoro che fluttua intorno al mercato del lavoro, un anno lavora, un anno non lavora, anche perché poi questi chiaramente sono dati di Stato, noi abbiamo un sacco di gente che un anno lavora, l'anno dopo scompare, l'anno dopo rientra con un'altra forma contrattuale, veramente abbiamo un puzzle assoluto di cambiamenti, di stati individuali. Comunque, la cosa che ci dobbiamo leggere è che su questi lavoratori, lasciamo perdere chi non è più registrato, partendo dal presupposto che chi più non è registrato è sicuramente nello stato peggiore, tranne pochissime persone che potrebbero essere transitate verso libera professione o lavoro pubblico, hanno peggiorato lo stato, però ci potrebbe anche essere chi lo fa volontariamente, perché come detto a suggerimento del Premier si è sposato il miliardario e quindi non c'è più bisogno di lavorare. Però rimaniamo anche soltanto su chi lavora, che ci dicono questi dati, che a 5 anni di distanza, quindi dopo 6 anni di carriera, che non è un periodo proprio minimo, la quota di chi lavora a termine è esattamente uguale alla quota di chi lavora con contratto a tempo indeterminato, 26 versus 29%, in più abbiamo quella grossa quota di persone sparite. Quindi l'immagine di trampolino non c'è da questo punto di vista. Comunque c'è una, le persone che si stabilizzano sono una minoranza. E se poi osservassimo le singole traiettorie individuali, noi osserviamo un sacco di gente che si stabilizza e poi scompare. Quindi non è che questi sono sempre gli stessi in aumento. Qua magari abbiamo il 10% che aumenta, ma il 2% di chi si era stabilizzato l'anno prima torna indietro. Cioè veramente abbiamo un sacco di dinamiche individuali complesse. La faccio vedere graficamente. Sì, no, ce l'ho tempo. Tanto mo' soldati, andiamo a quello che fa. Graficamente si conferma la stessa impressione, vedete quanto è alto il numero di chi scompare. È come ci sia un aumento anno per anno, ma il numero di persone che si stabilizza non è così ampio. Se lo stesso esercizio lo facciamo con chi inizia a lavorare con un contratto a dipendente a tempo determinato, la cosa interessante da osservare è che noi abbiamo un circa un 50% di persone che dopo 3 anni ha ottenuto un tempo indeterminato, ma quella quota rimane costante. Quindi l'impressione è che chi magari è più fortunato, ha fatto degli studi migliori o più bravo, si riesce a stabilizzare, ma gli altri rimangono in qualche modo intrappolato. E anche qui c'è una quota enorme di persone che scompare. Quindi anche tra chi lavora da dipendente, che quindi sono persone che noi dobbiamo assumere che non siano forza lavoro marginale, sono lavoratori giovani, non sono persone che noi pensiamo che escano dalla forza lavoro per volontà. Questo tra l'altro ci conferma ulteriormente come pensare quanto sia alto quel numero di scoraggiati in Italia. E quindi c'è questo meccanismo. E anche in questo caso, ribadisco, queste sono medie aggregate anno per anno, cioè abbiamo tantissime persone che entrano e escono.
Tutte le categorie non sono uguali?
Il secondo è tempo indeterminato, scusa. È termine, tempo indeterminato, quello com'è. No, no, è termine, il secondo è indeterminato. Sì, no, c'è un errore. No, l'avevo anche visto, solo che l'avevo copiata come immagine. E quindi fondamentalmente ho fatto il grafico anche per le varie. Quelli che spariscono sono o persone che vanno nel pubblico, o persone che vanno nelle casse, i liberi professionisti, oppure sono disoccupati, scoraggiati, o lavoratori in nero. Sono di più fra le donne. Però c'è un meccanismo di scoraggiamento, perché qua stiamo prendendo chi inizia a lavorare alle 15-39 anni. Quindi non stiamo prendendo gente che può essere proprio marginale, tra l'altro come dipendente. Graficamente è impressionante vedere come la quota di stabilizzazioni sulla media in 3 anni raggiunge il 50% e poi rimane sostanzialmente costante. Simmetricamente si riduce quella a tempo determinato, mentre la quota di dati, quelli che chiamo dati mancanti, appunto di persone che spariscono, si mantiene sempre alta. E appunto vi dico, nuovi dati in cui c'è invece l'informazione anche sui dipendenti pubblici, su chi riceve i sussidi di disoccupazione, sulle casse autonome, ci confermano che ogni anno il 20% dei lavoratori, l'anno dopo non lo osserviamo più, anche se sono lavoratori giovani. Quindi cioè, abbiamo un flusso, che è una cosa che nel dibattito non se ne parla, sembra che una volta che uno sta nel mercato del lavoro ci rimane per sempre, una volta che uno ha tempo indeterminato ci rimane per sempre. Questo è lo stesso dato, guardate su chi inizia a lavorare con un contratto, questo infatti è il dato che mi, in prospettiva mi spaventa di più, cioè questa è la cosa che ancora di più fa saltare tutto il banco di, della retorica che si fa sul mercato del lavoro italiano. Tra l'altro questo è sul campione più grosso, sono 6.000 persone mi sembra, a occhio, a memoria. Tra l'altro, mentre chi lavora dipendente a tempo determinato, che potrebbe essere il ragazzino che d'estate va a fare lo stagionale nel turismo, qua dentro abbiamo chi inizia a lavorare a tempo indeterminato, dopo un anno abbiamo già il 20% di persone che scompaiono. Il 35% dei nuovi contratti a tempo indeterminato dura meno di un anno. Che è un dato? Periodi di prova. Le imprese, le piccole imprese ti prendono e la prova non la passa.
Contratti di formazione
lavoro non li passa. Le piccole imprese hanno una mortalità spaventosa. Infatti, a me la cosa che diceva lo sociologo del lavoro, la cosa impressionante è che tu osservi al lavoratore, ci sono molti casi di lavoratori che ti dicono di lavorare sempre nello stesso posto, poi li osservi anno per anno, cambiano 5 volte di tipologia contrattuale, perché passano da tempo indeterminato a collaboratori, poi passano, diventano cooperativa. Per loro fanno sempre lo stesso lavoro, ma dal punto di vista contrattuale si modifica tutto.
Perché
se ti assumo a tempo indeterminato, cioè periodi di prova per dovrebbe essere 6 mesi, alcuni mesi.
Sono esclusi gli stagionali, sono esclusi gli
stagionali a tempo indeterminato. Questi sono quelli che iniziano a lavorare a tempo indeterminato. E vi dico, questo dato sui nuovi dati che ho è ancora più impressionante, perché a 5 anni di distanza non conta più come si inizia a lavorare, ma non perché appunto tutti i determinati vanno meglio, perché c'è una caduta enorme nell'indeterminato, perché la struttura produttiva italiana è quella che è, non possiamo pensare che il tempo, cioè in realtà la grossa segmentazione è proprio dipendente in aggregato, non abbiamo un taglio fra tipici e tipici, ma abbiamo dei tagli assolutamente trasversali che sono anche molto più difficili da rispondere ai poli, per cui poi ci arriveremo, però per esempio il contratto unico ti migliora l'oggi perché aumenta le tutele, ma non possiamo pensare che è solo la tipologia contrattuale che si risolve i problemi, le proposte alla poi no, fanno sta meglio sulle tutele, ma se il problema è questo, già lo strutturerà adesso. Perché ci sono le imprese che falliscono, la gente che viene licenziata, cioè il discorso cambia ragione sociale, ti modifica di quello contro qua, cioè questa è l'immagine che a 6 anni di distanza fatte 100 le persone che hanno iniziato a lavorare a tempo indeterminato, soltanto 50 ancora lavorano a tempo indeterminato, qualcun'altra possiamo dire che è andata a fare l'autonomo per propria scelta, ma noi abbiamo sostanzialmente un terzo di lavoratori a tempo indeterminato che in 6 anni non è più.
Possiamo chiamare la barbarie questa, sì.
Però questa barbarie non dipende dalla tipologia contrattuale, capito? Si dipende proprio dalle condizioni di posto delle barbarie.
Voglio una ricerca anche per esempio nei settori dove.
Sì, questa è la cosa che ho visto. Appena l'ho presentata vi faccio 2 giorni consecutivi.
No, perché
il problema poi era questi dati non mi individuo. Adesso io quello che sono riuscito a ottenere è un dato che mi collega al settore, il titolo di studio, lo stato civile di questi individui, quindi così. Perché la risposta è chi sono. Il problema è che noi qua non sappiamo chi sono quelli che scompaiono, però già un po' di secondo livello. Il problema è chi sono quelli che rimangono intrappolati. La domanda. Guardate, questo è impressionante, vedete la probabilità di essere a un anno, a 2 anni, a 3 anni dipendente a termine a secondo della condizione di inizio. Cosa dice questo grafico? Che qua abbiamo comparato per condizione di inizio, quindi per probabilità condizionata, chi nel 98 era o a tempo indeterminato, colonna verde, o a tempo determinato. Quindi dopo un anno il 60% dei determinati è ancora determinato, soltanto il 12% degli indeterminati è ancora determinato. A 6 anni di distanza le due probabilità sono diventate uguali. È chiaro che questo non vuol dire che non fa male, perché comunque questi sono fatti in media, se fosse individuo meglio, 6 anni di maggiore instabilità, minor salario, minor rischio, però comunque nel lungo periodo, nel medio periodo la differenza 2030 non c'è, e i nuovi dati, quelli fino al 2010, addirittura mostrano che c'è un lieve miglioramento della probabilità che inizi a tempo determinato, ma perché chi inizia a tempo determinato in maggior misura sono laureati, persone più istituzionali di studio, quindi hanno una prospettiva migliore, però come dicevo lei, tutte queste cose vanno controllate con analisi più robuste. Però questi dati sono fatti su dati dell'universo, dell'INPS, quindi sono dati oggettivi dei dati, non si può dire, non c'è nessun meccanismo di interpretazione. Allo stesso modo, guardate, la probabilità di scomparire degli archivi e per ogni anno è sempre la stessa, per il tempo determinato e per il tempo indeterminato. Quindi a chi dice di dare un paese rigido in cui c'è il posto fisso, e la risposta di voi deve tenere conto di questa cosa, appunto. La sinistra Poerini, Chignana, che pensa che quelli col tempo indeterminato siano assolutamente, probabilmente qua dentro c'è un'ulteriore differenza, che se prendiamo quelli che vengono assunti la grande impresa, il dato è 5, quelli delle piccole imprese il dato è 40. Quelli che stanno al nord-ovest magari il dato è 10, quelli del sud il dato è 50, però bisogna valutare tutte queste vi faccio vedere questa cosa che è impressionante. Comunque questi erano dati che prendono il flusso dei nuovi entrati sul mercato del lavoro. Se prendiamo lo stock, quindi questi sono dati, questi sono dati tuoi, dati dell'Istat, i dati dell'Istat, in cui ho preso i lavoratori, gli occupati nel 2004, e poi li osservo nel 2007, quindi a 3 anni di distanza, vediamo la transizione dopo 3 anni, e dico, cosa facevi nel 2004, cosa fai nel 2007, sempre levando i possibili pensionati, tutti quelli che non sono mai stati in pensione. Vedete, in 3 anni abbiamo il 13% di tempo indeterminato che perde il contratto, che poi è perfettamente lo stesso dato che ho visto gradualmente, era il 5%, quindi sono tutti dati che vanno nella stessa direzione. Sono tutti dati che vanno nella stessa dimensione, e questi sono dati sullo stock di lavoratori, quindi sono quelli che già ci sono da più anni e quindi sono più forti. Qua non possiamo avere persone che non hanno più il tempo di prova, perché abbiamo tutti i lavoratori, non i nuovi entrati. Quindi vedete che c'è un problema sostanziale di cambiamenti di stati. I temporanei, nuovamente, perfetta conferma, chi è temporaneo, il 50% dei casi c'è un tempo indeterminato, nell'altro 50% dei casi rimane nelle varie tipologie di stato lavorativo. La cosa impressionante sono questi due dati che vi dico qua, perché in realtà, appunto, come leggerlo in chiave, anche il tipo di chiave di lettura di chi inizia di chi nel 2004 è temporaneo, io osservo che il 9% nel 2005 o nel 2006 c'aveva un contratto a tempo indeterminato, ma di nuovo non lo ha più nel 2007. Allo stesso modo, fra chi ha tempo indeterminato nel 2004, io ho un 7%, no, 7,5%, che nel 2005 e nel 2006 ha tempo determinato, e poi torna a tempo indeterminato o inattivo, e poi torna a tempo indeterminato nel 2007. Quindi noi abbiamo una frequenza di rischi individuali enorme. Quindi, no? Veramente, continuare a leggere il mercato del lavoro italiano sul tasso di disoccupazione, sul dato medio, non ci mostra veramente quali sono i rischi. Se noi leggiamo questo, il mercato del lavoro in ottica di politiche sociali, vuol dire che invece i rischi sono assolutamente pervasivi. Abbiamo visto che in Danimarca la risposta a questi rischi pervasivi è tutelarli in un certo modo, in Italia la risposta è ben altra.
Una risposta vera non è stata ancora data.
In Italia no, perché si continua poi a guardare, anch'io appunto io sono molto attento alle tematiche previdenziali, quindi poi guardo molto l'aspetto salariale, l'aspetto contributivo. Però poi osservate queste problematiche così diffuse, poi è chiaro che questi dati bisogna controllarli, chi di questi esce e poi riceve un ammortizzatore sociale o non riceve un ammortizzatore sociale, quindi abbiamo tutti questi ulteriori elementi da valutare. Però tra l'altro i dati, quelli che vi ho mostrato prima, fino a 6 anni, ragioniamo sempre che queste coorti, per le questioni che abbiamo detto l'altra volta, finché non sono arrivate a 3 anni non hanno nessun tipo di ammortizzatore sociale, perché non hanno fatto i requisiti contributivi. Quindi quelli che escono prendono zero.
Scusami, Diego, ci sono dei dati comparativi con gli anni 50 e 60, no? Cioè, nel senso che questa precarizzazione può essere
indotta
dai processi di ristrutturazione nuovi o...
Non abbiamo non abbiamo rappresentative migliori, non abbiamo strutture produttive, cioè sicuramente minore occupazione in senso assoluto. Quello che ti è cambiato è il numero di persone che sono sul mercato del lavoro.
Sì, perché io pensavo se fosse una risposta alla crisi degli anni 90, dei processi di ristrutturazione, forse invece è una caratteristica piuttosto.
No, quello che si è sicuramente tutti aumentato è il numero di persone che lavorano. Però considera non c'è nessuno studio che dimostra che, che l'aumento dell'occupazione è positivamente correlato a questi fattori. Quindi le due cose sono...
Non intendevo proprio come caratteristiche del mercato.
Come caratteristiche del mercato...
Che può essere una risposta italiana alla globalizzazione, ai processi di ristrutturazione, invece una caratteristica tipica del mercato.
È una risposta, sicuramente una risposta generalizzata, che sembra di essere questa tipica. Il problema dell'Italia è che non c'è nessun pezzo di tutela dall'altro punto di vista, e abbiamo questo problema, che vedi come anche la falsa, il falso mito del posto fisso. Certo. Probabilmente appunto perché il posto fisso rimane nel pubblico impiego e nelle grandi imprese, che sono settori che diventano sempre di meno, perché il pubblico impiego diventa difficilissimo entrare, cioè le grandi imprese sono sempre di meno, il cantiere, le cose che leggiamo tutti i giorni.
Dopo
la prossima volta iniziamo con le politiche sul secondo.